20:06:06. Allora, diamo il benvenuto alla dottoressa Paola Veta, gli do la parola per l'appello.
Grazie, buonasera e grazie del benvenuto e benvenuti a voi. Procediamo con l'appello. Benesperi Luca.
Presente.
Pascini Milva.
Presente.
Billi Oliviero.
Presente.
Coppini Riccardo.
Presente.
Belli Luca.
Presente.
Buono Silvio.
Presente.
Santoro Patrizia.
Presente.
Baroncelli Fabrizio.
Presente.
Innocenti Elena. È arrivata la comunicazione che è assente giustificata, esatto, perché praticamente non può. Siringo Simona. Biagioni Francesca. Vannuccini Massimo. Romiti Lorenzo. Tonioni Luisa. Nerozzi Alfredo Fabrizio. Bartoli Massimo. Guercini Alberto. Prego.
Grazie segretaria. Allora, nomino i tre consiglieri scrutatori, Simona Siringo, Patrizia Santoro della maggioranza e Luisa Tonioni dell'opposizione. Allora, passiamo alla prima proposta, comunicazione del Presidente, non ho nulla da dire, vado avanti. Proposta numero 2, Consiglio Comunale, verbali delle sedute precedenti del 1 luglio del 2019 e del 30 luglio 2019. Esame e approvazione. Allora, sono arrivati tutte le delibere oggi all'una, perché chiaramente ce l'hanno mandate tardi, che come volete voi, altrimenti se vi va bene si va avanti, se no se la ritiro e la metto nel prossimo consiglio. Mi dica, consigliere Bartoli.
No, spengo.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io sinceramente nella posta non l'ho ancora vista, comunque anche se fosse arrivata non ho avuto il tempo materiale nemmeno di leggere il titolo, quindi chiederei gentilmente se ci fosse modo di rimandarla al prossimo Consiglio Comunale per offrire comunque un voto perlomeno consono al verbale, non un voto campato in aria. Grazie.
Richiesta accolta, consigliere Bartoli, la metterò nel prossimo consiglio. Allora, passiamo alla proposta numero 3, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 corredato della relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Passo la parola all'assessore Gherardi che illustrerà la proposta. Assessore, a lei la parola.
Buonasera a tutti. Allora, come già anticipato, ho fatto una piccola introduzione e poi si passa alla proposta. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, l'articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011 impone agli enti locali di redigere un bilancio consolidato che tenga conto anche dell'attività svolta da enti ed organismi strumentali, da società controllate o partecipate nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati dall'allegato 4/4 del suddetto decreto. Le finalità perseguite del bilancio consolidato sono sopperire a carenze informative dei bilanci degli enti locali, i quali perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e che detengono rilevanti partecipazioni in società, attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo modo per controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società, ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali ed economico-finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno parte e capo ad un'amministrazione pubblica. I documenti che costituiscono il bilancio consolidato sono il stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato, la relazione sulla gestione consolidata, che comprende anche la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori. Quindi allo stato patrimoniale e al conto economico consolidati, oltre alla relazione quindi sulla gestione, devono essere allegati due documenti molto importanti, la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. La nota integrativa deve indicare specificare i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle variazioni più significative intervenute nelle voci dell'attivo o del passivo rispetto all'anno precedente. Poi deve indicare distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei debiti e dei crediti di durata residua maggiore di 5 anni, dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni di imprese, incluse nel consolidamento, l'elenco degli enti, delle aziende e società effettivamente ricompresi nel bilancio consolidato, con le informazioni di dettaglio. Inoltre, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, un altro documento appunto che deve essere a corredo del bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, i revisori devono redigere tale relazione al fine di attestare che il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del gruppo, valutando l'appropriatezza dell'area di consolidamento e delle procedure utilizzate. La procedura di consolidamento. L'ente locale capogruppo deve definire la cosiddetta area o il perimetro di consolidamento, cioè l'insieme degli enti che fanno parte al 31-12 dell'esercizio considerato del gruppo amministrazione pubblica, vale a dire gli enti, gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate, ai sensi dell'articolo 11 bis e 11 quinquies del decreto legislativo 118-2011. Ai fini del consolidamento, quindi, la capogruppo dovrà fare due elenchi. Il primo, composto da enti, aziende e società che compongono la gruppo amministrazione pubblica. Il secondo invece sarà composto da società ed enti da ricomprendersi effettivamente nel bilancio consolidato, quindi l'area di consolidamento, escludendo quindi i bilanci che hanno un'incidenza minore al 10% rispetto alle posizioni economico-finanziarie della capogruppo, o per quelle, diciamo, società che hanno una partecipazione, in cui la capogruppo ha una partecipazione molto bassa. Una cosa molto importante per la redazione del bilancio consolidato è l'eliminazione delle operazioni infragruppo. Poiché il bilancio consolidato deve includere solo le operazioni che i componenti del gruppo hanno posto in essere con i soggetti terzi, una importante rettifica che occorre effettuare è quella relativa alla eliminazione delle operazioni infragruppo. Questi interventi sono sostanzialmente di rettifica o di elisione. Per quanto riguarda gli interventi di rettifica, sono per la maggior parte interventi che comportano l'eliminazione per lo stesso importo di poste attive e passive del patrimonio del conto economico, come ad esempio crediti e debiti fra società del gruppo, oppure costi e ricavi relativi a acquisti o vendite, sempre fra gruppo. Gli interventi di elisione, invece, sono costituiti dall'eliminazione del valore contabile della partecipazione della capogruppo in ogni componente del gruppo e la relativa quota di patrimonio netto della società. Eliminazione delle partecipazioni fra componenti del gruppo e le relative quote di patrimonio netto. Infine, i metodi di consolidamento affinché si possa redigere il bilancio consolidato sono due: il metodo integrale e il metodo proporzionale. Il metodo integrale riguarda col metodo integrale gli elementi patrimoniali ed economici delle società sono sostanzialmente inclusi nel perimetro di consolidamento sommandoli fra loro, previa naturalmente eliminazione delle operazioni infragruppo di cui parlavo prima, al fine di mostrare sostanzialmente una complessiva struttura del gruppo come entità unitaria. Col metodo proporzionale invece gli elementi patrimoniali ed economici entrano nel bilancio consolidato, sono consolidati in proporzione alla quota di partecipazione. Le attività e le passività e i componenti positivi e negativi della società partecipata sono riportati pro quota in base alla percentuale di partecipazione detenuta dalla capogruppo. E quindi la partecipazione viene elisa in controparte della corrispondente quota di patrimonio netto. Per quanto riguarda il Comune d'Agliana, il metodo proporzionale è stato utilizzato come modalità di consolidamento contabile di tutte le società ed enti strumentali partecipati per l'esercizio 2018. Fatta questa piccola, diciamo, introduzione, e praticamente si passa alla vera e propria proposta, diciamo, di approvazione del bilancio consolidato. Quindi sostanzialmente la capogruppo è Agliana, quindi considerato che il Comune in qualità di capogruppo, partendo dal proprio stato patrimoniale e dal conto economico allegato al rendiconto della gestione 2018, elabora il cosiddetto appunto bilancio consolidato che rappresenta in termini economico patrimoniali l'andamento del gruppo locale. Il bilancio consolidato è uno strumento di natura conoscitiva relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente, ma presenta una notevole complessità tecnica di lettura in quanto si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e soggetti aventi natura diversa e diversi modelli contabili. Quindi per il Comune la contabilità, considerato che per il Comune la contabilità economico-patrimoniale ha infatti fini conoscitivi e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione, considerato che il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate, ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018. Richiamata poi la deliberazione della Giunta 79 del 12 settembre 2019, con la quale è stata effettuata l'individuazione degli organismi partecipati costituenti il gruppo Comune Vagliana e degli organismi da includere nell'area di consolidamento, quei due elenchi di cui parlavo prima, quindi l'elenco del gruppo e l'elenco il sottoelenco dell'area di consolidamento. Considerato che il perimetro del consolidamento approvato con la citata deliberazione include le seguenti società: Consorzio Società della Salute Pistoiese, CIS, Farcom, Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale, Conseg, Servizi Comuni, la CIS SPA è stata inclusa in quanto società a totale partecipazione pubblica, controllata congiuntamente da Agliana Montale e Quarrata. E visti i bilanci dell'esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare al consolidamento, visto il decreto legislativo 267 del 2000 e il DLGS 118/2011, visto lo schema di bilancio consolidato per l'anno 2018, dato atto che l'allegato al presente atto sotto la lettera C è approvato con la citata deliberazione di giunta comunale la numero 92 del 2019, relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento e sui principi di consolidamento. Ritenuto quindi di approvare il bilancio consolidato, conto economico e stato patrimoniale relativo all'anno 2018 del Comune Vagliana, unitamente alla relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa di quella allegati A, B e C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, propone di approvare, per le motivazioni sopra espresse in premessa, il bilancio consolidato dell'anno 2018 del Comune Vagliana, costituito quindi dai documenti che abbiamo elencato prima, e di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali per gli adempimenti di competenza. Vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie assessore Gherardi. Qualcuno vuole intervenire? Niente. Si procede per la dichiarazione di voto allora. Consigliere Guercini, a lei la parola.
Buonasera, grazie Presidente per la parola. No, niente, come tutti i bilanci consolidati che siamo andati qui a discutere ed la maggioranza a approvare, l'opposizione a bocciare, questo risale a un bilancio che politicamente avevamo discusso, per cui avevamo motivato il nostro voto politico sul bilancio negativo. È ovvio che sul bilancio consolidato, dove in realtà si dice fondamentalmente che con la fotografia al 31 dicembre i conti tornano e rispetto a quanto era previsto dal bilancio passato, per noi il voto rimane sempre quello politico, cioè noi non entriamo mai, almeno che non ci siano cose irregolari, sulla tecnicità del bilancio. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie Presidente. Coerentemente a quanto alla votazione che abbiamo fatto con il bilancio preventivo dell'esercizio, coerentemente con il consolidato precedente, non possiamo che votare contrariamente a questo atto. Più con più in questo atto è compreso anche le partecipate. Una delle partecipate del Comune di Agliana è CIS SPA, che ha, a quanto vedo dal suo bilancio, milioni di debiti. Questo mi lascia molto preoccupato, non a caso ho chiesto una commissione per venire a capo di questi debiti e per vedere se nel tempo, e comunque come paventato la chiusura dell'inceneritore al 2023, riusciremo a saldare questi debiti. Da quanto vedo, alle cifre che sono state pagate ad oggi, non c'è questa possibilità. Spero veramente che in quella sede, in quella commissione, il dirigente CIS riesca a illustrare e a quantificare effettivamente l'estinzione del debito, cosa che negli anni passati non è mai avvenuta. Spero veramente che l'amministrazione riesca in qualche maniera a farsi carico di abbattere questo mutuo, nel senso di avviare delle procedure perché questo mutuo effettivamente venga chiuso nelle date previste. Ad oggi non ne ho assolutamente cognizione di causa, perché mi sembra che il mutuo, come paventato nelle precedenti commissioni convocate, rimanga sempre il balun finale da saldare. Sono abbastanza preoccupato per questo, così il mio voto è contrario perché non abbiamo approvato il bilancio preventivo e non possiamo che essere coerenti con il voto e non approvare questo bilancio. Grazie.
Consigliere Bartoli, do la parola al consigliere Nerozzi. Prego.
Grazie Presidente. Coerentemente all'opposto di Bartoli e Guercini, facendo parte della precedente amministrazione, il mio voto è ovviamente positivo. Prego.
Grazie consigliere Nerozzi. Passo la parola al consigliere Vannuccini. Prego.
Sì, rischio di ripetere il consigliere Nerozzi nel dire che ovviamente facendo parte, insomma, io per la gran parte diciamo del periodo, ma comunque in generale il Partito Democratico della precedente amministrazione, per forza di cose voto su questo, e appunto coerentemente diciamo il percorso fatto su questo bilancio, il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Biagioni.
Allora, buonasera, grazie mille all'assessore per l'introduzione e io come tutto il resto della maggioranza invece sono a favore.
Grazie consigliere. Consigliere Baroncelli, lei ha la parola.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, buonasera al segretario. Ovviamente questo non è il nostro bilancio e ovviamente politicamente non si dovrebbe essere d'accordo. Il conto economico è giusto, ce lo garantisce l'assessore Gherardi dall'alto della sua competenza, nonostante qualcuno non l'abbia riconosciuta. Ricordo solamente che c'è stata un po' di polemica, siccome quando si fa le polemiche però bisogna essere pronti ad avere anche la contropolemica, se no è troppo facile. Ricordo a non tutti ovviamente, solamente a una parte, che di questo bilancio noi ce ne siamo fatti carico, perché chi c'era prima non è riuscito nemmeno ad approvarlo, facendoci rischiare tra l'altro il commissariamento, per chi era in quella maggioranza, consigliere Nerozzi. Un altro punto, è stato detto anche in commissione, lo dico anche a beneficio del consigliere Guercini che non era presente, che è stato bollato come illegittimo, e in commissione giustamente il funzionario, la dottoressa Bellini, ha fatto ben presente che di illegittimo non c'era niente. Quando si va sui giornali e si dice illegittimo, che è parente di illegale, bisogna stare un po' attenti con le parole. Detto questo, non voglio dilungarmi, ne avrei tante da dire, ma preferisco chiudere la polemica qui. Favorevoli, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Buono, a lei la parola.
Grazie, buonasera a tutti. Niente, c'è stata anche una commissione, ne abbiamo ragionato, mi dispiace per chi l'ha chiesta, è andata a fare anche un'intervista e tutto, e poi non si sono neanche presentati alla commissione per come gli interessava. Comunque si sta votando un bilancio vecchio, e ne abbiamo parlato in commissione e il nostro voto è favorevole. Comunque ci abbiamo tutti da lavorare, se una cosa si interessa uno si organizza. Comunque il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi si passa alla votazione. Consigliere Bartoli.
Sì, grazie Presidente. Vorrei evitare queste diatribe di illegittimo, non illegittimo e quant'altro. Per me un atto è legittimo quando rispetta tutti i parametri, compreso le tempistiche. Se non rispetta anche le tempistiche, per me è un atto illegittimo. Questo non lo dico io, è scritto sui testi che fra l'altro ci hanno consegnato oggi e che sono sul banco. Grazie.
Grazie. Consigliere Guercini.
Presidente, io le chiederei la gentilezza di quando un consigliere fa allusioni sulla presenza o non presenza di un altro consigliere in una commissione, perché sembra che la sera abbia da divertirsi e si balocchi e non viene alle commissioni, questo lede un po' l'onore dei consiglieri, per cui uno fa nome e cognome, prima cosa, perché accusare le persone senza fare nome e cognome è veramente qualcosa di brutto e maleducato. Seconda cosa, non credo che la voglia, la partecipazione e tutto si misuri solo sulla presenza, quindi se uno è assente alla commissione credo che non ci sia assolutamente niente di male, se poi dopo si è tenuto a informare, si è informato sulla documentazione, grazie. Quindi chiederei, prima che venga leso un po' l'onore dei consiglieri in generale, in questo caso è toccato a me perché il nome e cognome lo faccio, sono io che ero assente, che questo non si ripeta, perché non mi è mai capitato di sentire da nessun consigliere accusare che ci fosse una sorta di disattenzione o un menefreghismo, a dire la parola più brutta, solo per un'assenza. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Nerozzi.
Grazie, presidente. Il consigliere Baroncelli non voleva fare polemica, ma la polemica l'ha fatta, anche se poi in maniera sintetica. Ora in commissione abbiamo chiarito anche le posizioni di ciascuno dell'opposizione. Ora che c'è, cioè, questo senso di fastidio di che non si possa, diciamo, fare delle osservazioni su cui, e poi ecco, ora sull'illegittimità io mi ero espresso che non ero consenziente, nel senso che riconosco la legittimità dell'atto, ma c'era qualcosa di peggio della legittimità: il diritto dei consiglieri a poter essere informati in tempo utile, in modo da poter prendere coscienza e contezza degli atti per poterli poi rappresentare in questa sede, in questo consiglio comunale. La dottoressa Avete? Se sbaglio, sì. Aveta, la ringrazio, anche, mi ha fatto anche una telefonata ricordandomi questi aspetti delle tempistiche. È vero, lo conosco il regolamento del Consiglio Comunale, non ci sono delle tempistiche precise per cui, oddio, poi preciso, ci sono, precise per cui bisogna seguire un iter di legittimità. Ma è proprio nella possibilità che si dà a questo diritto ai consiglieri di poter svolgere il mandato, che sono rappresentanti non di se stessi ma dei cittadini che li hanno eletti, di poter esigere appunto questa, diciamo, considerazione nell'approntare il proprio lavoro. E a tutto ciò, ora guardavo, ho guardato un po' il regolamento del Consiglio Comunale, che io avevo già a disposizione perché è stato approvato da diversi di noi nella precedente amministrazione, e mi è caduto l'occhio sull'articolo 27 del regolamento, che recita, ora vado a leggere per non sbagliare, se no qualcuno poi dice che ho letto male, il comma 3 riporta che la convocazione e svolgimento delle sedute, l'avviso è inviato tramite PEC istituzionale, e ripeto PEC istituzionale, che dovrà pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, e poi continua, o almeno 24 ore prima per i casi d'urgenza. In questi casi l'avviso può essere dato per le vie brevi. Ora, non è per polemica, ma inviterei l'amministrazione a mettere a disposizione dei consiglieri la PEC istituzionale, che ad oggi io non ho, infatti ho inviato degli atti, ho protocollato degli atti con una mia PEC personale, ma quella istituzionale la ritengo un riconoscimento legittimo, perché quando uno scrive si identifica come consigliere comunale. Per questo, ecco, direi, se l'amministrazione si, diciamo, mette in atto tutti i meccanismi per avere in tempo utile questa PEC, sarebbe...
Le volevo dire la PEC e stiamo già facendola, però poi non è inerente all'ordine del giorno, se no bisogna... vabbè, però... Grazie, grazie. No,
perché... Certo, nutrito. Ecco, e quindi ecco, ricordo questo aspetto, e poi ricorderei, ora che non sto a trovare l'articolo, ma mi sembra che in questo regolamento c'è anche di mettere a disposizione dei consiglieri d'opposizione una sede appropriata con un supporto informatico, quindi un computer e una stampante. Grazie.
Grazie. Allora, terminata la discussione, si vota. No. Simone, no, se no... Allora, se no non si finisce più, ragazzi. Allora, chi è favorevole? 2, 4, 6, 8, Allora, i nomi? Guercini e Bartoli.
Ok, due, okay.
Sì, esatto. Sì. Grazie. Allora, immediata eseguibilità. E due contrari. Ok. Perfetto, esatto. Allora, si passa alla proposta numero 4, bilancio per gli esercizi 2019-2021. Variazione alle previsioni del bilancio 2019. Passo la parola per illustrare la proposta all'assessore Gheraldi. Prego, assessore. Ecco, dunque questa è una piccola variazione di bilancio che è stata fatta appunto in tempo fa e che portiamo in consiglio ora, e sostanzialmente si tratta, diciamo, premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale 32 del 9 aprile 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 37 del 10 aprile 2019, visti i principi contabili del DLGS 118-2011, e visti gli articoli del 175-166 del 167-2000 e del DLGS 118-2011, dato atto che occorre variare una voce del piano di investimenti per il corrente anno e considerato che occorre apportare delle variazioni agli stanziamenti di competenze di cassa del bilancio di previsione per l'annualità 2019, che sono riepilogati nel presente, diciamo, tabella. Allora, dato atto che poi l'applicazione degli oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti viene confermato nell'importo complessivo di 350.000 euro, che percentualmente ammonta al 68,23% del totale dell'entrata assestata, viene assicurato l'equilibrio economico-finanziario, rappresentato poi nel prospetto di cui è l'allegato C. Si propone quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni agli stanziamenti di competenze di cassa relative al prospetto e all'allegato A, di aggiornare la tabella del piano degli investimenti per il triennio 2019-21 di quella allegato B, di confermare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di 350.000 euro che percentualmente ammontano al 68,23% del totale dell'entrata assestata, di dare atto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario rappresentato nel prospetto di quella allegato C e di dare atto che per effetto delle variazioni suddette non si altera il pareggio di bilancio per l'esercizio 2019 nell'equilibrio economico dello stesso. Fra le altre cose abbiamo anche il parere appunto favorevole del Collegio dei Revisori, e si propone di trasmettere al tesoriere anche l'allegato D, denominato allegato del libro di variazione del bilancio riportante dati di interessi del tesoriere. Passa la dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, a lei la parola.
Grazie Presidente, il nostro voto era contrario l'avevamo spiegato in maniera molto approfondita e puntuale quando fu portato in consiglio ad aprile, lo era stato anche nella prima variazione. Questa variazione non sposta, ovviamente, perché è impossibile farlo, il giudizio politico sul bilancio che è in corso, per cui effettivamente a livello di tecnicità si rispetta il pareggio di bilancio, è quello che ci interessa maggiormente, però politicamente sempre dobbiamo dare un voto, vista sera in Consiglio Comunale, e il nostro voto in continuità è negativo. Grazie.
Grazie, la parola al consigliere Bartoli.
Grazie Presidente, così come per il precedente atto di bilancio, coerentemente a quanto abbiamo votato nella previsione, non è il nostro bilancio, non è la nostra linea politica, le nostre politiche sono ben altre, e rispettiamo il fatto che sia tutto sommato un bilancio non in passivo, ma comunque non rispetta il nostro iter politico. Il nostro voto è contrario.
Consigliere Bartoli, consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Grazie Presidente, coerentemente con la positività espressa a aprile facendo parte della maggioranza, nuovamente politicamente favorevole.
La parola consigliere Vannuccini.
Sì, ovviamente diciamo veniamo da un bilancio preventivo che è stato approvato diciamo dall'allora maggioranza di cui diciamo anche se fuori dal Consiglio ho fatto parte. Non siamo però ovviamente alla prima variazione, ma insomma in corso d'opera, anche se formali insomma ci sono state delle modifiche, per cui riteniamo di astenerci. Grazie.
Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, io favorevole come in precedenza, fondamentalmente cioè, sono atti che è giusto approvare in questo momento, poi ne abbiamo discusso in commissione, quindi assolutamente favorevole.
Grazie. Consigliere Baroncelli, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente come prima si tratta solo di alcuni piccoli aggiustamenti per arrivare al pareggio di bilancio, che è la cosa fondamentale. Favorevole, grazie.
Grazie. Consigliere Buono, a lei la parola.
Niente, ne abbiamo già parlato in commissione, il nostro bilancio per noi è favorevole.
Grazie. La discussione si va con la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Guercini e Bartoli. Chi si astiene? Tognoni, Romiti e Vannuccini. Grazie. Anche qui immediata eseguibilità. Favorevole? Contrario? Sempre. E astenuto. Ok. Grazie. Allora, passiamo alla proposta numero 5, urbanistica, regolamento urbanistico, variante tematica e di adeguamento, contraddizioni alle osservazioni presentate, approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/14. Do la parola al sindaco Luca.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora vado subito in medias res perché ci attende una maratona molto lunga e quindi non voglio dilungarmi. Allora, il Comune d'Agliana, come saprete, è dotato di piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 2007 e di regolamento urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 41 del 2012. La variante pone in essere alcuni adeguamenti al piano di indirizzo territoriale avente valore di piano paesaggistico, ma soprattutto al piano gestione rischio alluvioni, oltre che alle condizioni di gestione del rischio idraulico disposte dalla legge regionale 41/2018 in vigore dall'anno scorso. Si è resa necessaria la variante perché il 12 luglio 2017 è scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni del regolamento comunale vigente, ragione per cui un enorme patrimonio di aree sono qualificabili come aree non pianificate e il Comune ha l'obbligo di pianificare l'intero territorio. Sulla variante, questo ente ha emanato l'atto di indirizzo con delibera di giunta comunale 63 del 2014, l'avvio del procedimento con delibera di consiglio comunale 50 del 2018 e l'adozione, delibera consiglio comunale 33 del 2019 del 9 aprile 2019, pubblicata sul BURT il 9 maggio 2019. Una volta adottata la variante, si è aperto lo spazio per le osservazioni dei cittadini e degli enti e sono state presentate 60 osservazioni di privati e 6 contributi di enti, tra cui il contributo dell'ufficio che ha richiamato la delibera programmatica della nuova amministrazione approvata nel corso del Consiglio Comunale di insediamento. E apro e chiudo una parentesi per ringraziare il progettista, l'architetto Goffredo Serrini, l'architetta Andrea Di Filippo del Comune di Agliana e il presidente della commissione urbanistica Fabrizio Baroncelli per il lavoro svolto. Le principali novità introdotte da questa amministrazione sono essenzialmente due: l'aumento dell'indice edificatorio rispetto allo 0,15 della versione adottata dalla precedente amministrazione, aumento puntuale in risposta alle singole osservazioni e non to cure su tutto il territorio, e il cosiddetto svincolo dei comparti, ovvero nel caso di piani attuativi con più di un proprietario, la possibilità di iniziare l'opera indipendentemente, ma con il vincolo di effettuare gli standard dove previsto dal piano. Riguardo all'indice, nel caso in cui questa variante venga approvata da questo consiglio, esso salirebbe dallo 0,15 dell'adozione allo 0,19 di media, facendo un calcolo sul territorio. Questo perché è vero che l'amministrazione aveva chiesto al progettista lo 0,25%, ma poi sono stati i calcoli dello stesso che hanno determinato l'aumento sostenibile nei singoli lotti e quindi è venuto un aumento di uno 0,04 in più. Perché si è deciso di aumentare un pochino l'indice? Essenzialmente si è fatto come avviene comunemente in economia, con l'immissione di moneta nel sistema per stimolare i consumi. Cioè si è iniettato un pochino di indice per rendere gli interventi economicamente più remunerativi nella speranza di riportare un po' di lavoro a tutto l'indotto. Anche alla luce del regolamento urbanistico del 2012, che con indice 0,10% su tutto il territorio aveva reso economicamente non vantaggioso alcun tipo di intervento, infatti nessuno realizzò nessun tipo di intervento. Dal punto di vista del consumo di suolo, perché quando si parla di aumento dell'indice si parla anche di consumo di suolo, giustamente, il piano che oggi abbandoniamo, quello del 2012, prevedeva un enorme quantitativo di aree previste come trasformabili. Questo le riduce a quasi poco oltre un terzo, concentrandole nell'area meno a rischio sotto il profilo idraulico, la zona a nord. E quindi va nella direzione di riduzione del consumo di suolo. Ovviamente ne consuma un po' di più rispetto a quanto non ne consumasse la versione passata in adozione, ma quant'è questo incremento di suolo? Rispetto al piano adottato si incrementa il trasformabile, ovvero le aree interessate nell'incremento di indice, a poco più di un campo di calcio, perché si passa da 140.000 metri cubi a quasi 145.000 metri cubi, quindi diciamo un campo di calcio spezzettato in tutta la zona interessata dalla variante. Questa, diciamo, è una piccola introduzione, andrò poi a spiegare meglio nel dettaglio che cosa vuol dire anche lo scomparto lo svincolo dei comparti, scusate, rispondendo alle singole osservazioni. Quindi io mi fermo qui e se il Presidente vuol dare la parola per interventi, se no poi passo all'esame e alla votazione puntuale delle contodeduzioni.
Allora, qualcuno vuole intervenire? Sì, consigliere Vannuccini, a lei la parola.
Sì, diciamo che dietro le quinte, diciamo, in questa materia c'è stato un po' di discussione, un po' perché si è deciso di procedere, diciamo, con un percorso in sede riservata, motivato, diciamo, secondo le regole dello statuto che fanno riferimento a, diciamo, a condizioni di ordine pubblico prevalentemente. Riteniamo che in questa fase, diciamo, lo riteniamo politicamente, ma ci riserviamo, diciamo, di approfondire sul tema, che forse non fosse la modalità migliore di procedere, in quanto proprio perché in fase, diciamo, di trasformazione del territorio, perché poi l'approvazione di un qualunque strumento urbanistico, piccolo o grande che sia, significa intervento poi potenziale sul territorio, poi va valutato, insomma, quale tipo di intervento, crediamo che il massimo della trasparenza sia anche la maggiore garanzia rispetto a scelte, diciamo, orientate a, come dire, dal punto di vista degli interessi privati più trasparenti possibili. E quindi, diciamo, già su questo punto riteniamo forse non si sia svolto tutta quanta la procedura nella maniera dei modi, però per ora, diciamo, stiamo sul piano politico e delle nostre valutazioni. C'è poi il tema dell'osservazione interna, per la quale abbiamo presentato interrogazione, a cui il sindaco comunque ha risposto, diciamo, prontamente e mandato il parere legale richiesto. Qual è il tema? Il tema è che in fase, diciamo, di di osservazione, quindi poi successivamente di approvazione, si vengono, diciamo, comunque a intervenire delle modifiche, a parer nostro, comunque significative sull'impianto della variante, e questo viene fatto con una procedura di osservazione interna. Per carità, le osservazioni interne si fanno e come, ma solitamente, diciamo, per questioni di natura più puntuale, e noi, come dire, abbiamo ritenuto che forse non fosse lo strumento più giusto. Proprio per questo abbiamo deciso di, e questo lo ricostruisco perché poi fino ad ora non se ne è, diciamo, parlato pubblicamente o quasi, abbiamo deciso di fare accesso agli atti per capire se ci fossero specifici atti oltre la delibera consiliare, diciamo l'approvazione delle linee programmatiche, per capire se ci fossero ulteriori motivazioni, ulteriori, diciamo, spinte da parte verso l'ufficio per fare questo tipo di scelte. Queste non ci sono, e per carità, come dire, tutto questo stava, diciamo, nel quadro informativo come opposizione, per capire effettivamente quali sono le scelte che si sono tenute. Scopriamo poi però che di recente l'amministrazione, molto di recente, se non mi sbaglio il 5 di novembre, l'amministrazione chiede un parere legale, spende 3.000 euro per verificare a posteriori, cioè 4 mesi dopo l'osservazione interna, se quell'osservazione interna si poteva fare con come dire, semplicemente con la delibera consiliare, ecco, insomma, non con un indirizzo ulteriore, e soprattutto se rispetto all'approvazione della variante con le osservazioni, diciamo, con le osservazioni che venivano di fatto integrate, si dovesse ripassare a fare una fase nuova di adozione oppure no. Quindi, al di là del merito specifico in cui entriamo, cioè, mi preme sottolineare e ribadire il fatto che si è deciso nei fatti, perché poi a quello che ci dice il parere legale che il sindaco mi ha rapidamente girato, emerge che non si era evidentemente sufficientemente preparati sulle scelte amministrative che si è fatto, perché chiedere un parere legale 4 mesi dopo che si sono fatte certe procedure mi pare alquanto delicato, perché immagino il sindaco non conoscesse a prescindere a priori quanto, diciamo, il parere legale potesse di fatto determinare, e di conseguenza ci trovavamo davanti a due possibilità: o aver buttato via 3.000 euro perché dopo 4 mesi si andava a chiedere se quello si era fatto era giusto, oppure, peggio ancora, se il parere fosse stato differente, quindi avesse dato indicazioni differenti, non so, rimettere in discussione la procedura a un passo dalla scadenza, tra l'altro, di gran parte degli strumenti urbanistici, diciamo, del territorio, con conseguente danno per la comunità. Allora ci chiediamo, e poi arrivo, diciamo, al merito della variante, ma sul piano del come si è proceduto, per carità, poi sarà tutto un processo perfettamente, diciamo, coerente con quello che si doveva fare, e questo credo anche sia, e continueremo, diciamo, nelle prossime settimane ad approfondire. Dirlo, però credo sia quantomeno delicato chiedersi, tra l'altro subito a seguito del nostro accesso agli atti, se si era fatto bene oppure no. Se le cose si sono fatte bene, bisogna verificarle prima di procedere e non successivamente. Questo per quanto concerne, diciamo, il procedimento. Sul merito il nostro programma elettorale dice chiaramente, diciamo, noi non siamo a favore di ulteriori aumenti di consumo di suolo, o comunque di aumento dell'indice, questo a prescindere dall'entità, perché intanto la variante già prevedeva un aumento dell'indice, passaggio, diciamo, sostanzialmente dallo 0,10 allo 0,15, quindi in realtà la valutazione secondo la quale si dovesse rendere più appetibile sul piano economico certo tipo di interventi era già stata fatta, e quindi un aumento ulteriore non ci sembra, diciamo, fosse così effettivamente necessario. E poi perché la valutazione le scelte in materia urbanistica basate sull'appetibilità economica non credo siano la soluzione, diciamo, il canone di valutazione migliore da applicare in questo tipo di strumenti. Non credo che questo sia la valutazione e lo strumento adeguato ad incentivare l'attività edilizia sul nostro territorio, perché ahimè spesso la mancanza di opportunità, di vendita, insomma di costruzione di un terreno edificabile dipende principalmente dal mercato e non esclusivamente dall'indice, perché agli ANAS si sono venduti palazzi, appartamenti e case ad un piano, quindi diciamo il tema della centralità diciamo dell'ambiente dell'indice non credo sia motivo di questo tipo di modifica, e poi perché credo siano altri gli strumenti da adottare per incentivare l'attività edilizia. Per il momento mi fermo qui, grazie.
Grazie consigliere. Niente. Ok.
Bene, passo.
Sì, esatto.
Passo all'analisi delle osservazioni.
Scusi, consigliere Guercini. Visto.
Era una domanda puramente tecnica, tanto l'intervento lo posso fare anche dopo. Cioè, com'è strutturato? Cioè, ora si va a... Ok, perfetto, ottimo, vai, grazie Luca.
Allora, praticamente io dirò il numero dell'osservazione, dirò l'oggetto dell'osservazione, cosa chiede, cioè appunto l'oggetto, cosa chiede l'osservazione, il parere dell'ufficio, dove trovate parere dell'ufficio, è la controdeduzione del progettista, e poi c'è il parere della giunta, cioè il parere dell'amministrazione. Si va a votare il parere dell'amministrazione sulla controdeduzione, cioè se accolta è l'amministrazione che accoglie la controdeduzione del progettista, non si va a votare l'osservazione, si va a votare la controdeduzione. Cioè avete comunque nello schema, lo seguite, io mi atterrò allo schema che avete. Sì, sì, prego.
Salve, buonasera. Ho appunto... Ah, ecco.
No, forse quando è passato, ha lasciato, non c'è, non è arrivato.
Neanche... Appunto, prima di tutto... Certo. Prima di tutto, appunto, buonasera di nuovo a tutti i consiglieri. Volevo appunto verificare che vi fosse stato consegnato il documento che chiaramente è a uso del Consiglio Comunale proprio per agevolare l'esame delle osservazioni, che come sapete sono 60 più 6 contributi, quindi sono tante, sulla quale si procederà a una votazione singola. Il mio intervento è teso a ricordare a tutti i consiglieri, cosa che sicuramente già sapete, che chiaramente vi dovete astenere dalla discussione e dalla votazione di quelle osservazioni dove c'è una correlazione immediata e diretta tra l'osservazione, quindi l'oggetto dell'osservazione, e appunto il vostro grado di parentela fino al quarto grado con l'osservante. Questo ve lo dico, non c'è bisogno di assentarsi dall'aula, potete rimanere tranquillamente al vostro posto, basta che mi segnalate col vostro nome e cognome, perché ancora non vi individuo perfettamente, anche se già più o meno mi ricordo nome e viso, e quindi mi segnalate ovviamente se c'è, ripeto, questo grado di parentela fino al quarto grado con l'osservante. Ecco perché chiaramente nel documento c'è nome e cognome degli osservanti, di modo che potete segnalarmelo. Un'altra cortesia che non c'entra in questo punto, ma vedo che siete bravissimi, se vi assentate, se vi dovete assentare o comunque dovete uscire dall'aula, vi chiedo ugualmente di segnalarmelo semplicemente per metterlo a verbale. Credo appunto che si proceda quindi come avete sempre fatto, votando singolarmente le osservazioni. Il sindaco ora le illustrerà e chiaramente dirà, faccio un'ipotesi, si procede alla, dopo gli interventi e tutto quanto, si procede alla votazione dell'osservazione, si intende non accolta, quindi poi vi si chiederà favorevole, contrario rispetto al non accoglimento, all'accoglimento o al parziale accoglimento. Comunque credo che da questo documento, che è stato elaborato appunto dall'ufficio tecnico, sia molto chiaro come diciamo serva proprio per orientarsi nel voto. Io rimango a disposizione.
Consigliere Guercini, sì.
No, ma ha spiegato benissimo il Presidente, perché il dubbio mio del consigliere Bartoli era che su alcune osservazioni, alcuni passaggi eravamo favorevoli, su altri eravamo contrari. Ovviamente eravamo un po' nel panico come le votiamo, ma in realtà votiamo direttamente il parere dell'amministrazione, quindi questo esula da tutto, perché noi votiamo quello che accoglie o parzialmente accoglie o non accoglie. E poi abbiamo lo spazio... Cioè, nel senso, non sto ora a fare un discorso generico sulla variante, punto per punto posso sollevare. Ok, perfetto, grazie.
Sì, Alberto, cioè punto per punto si aprirà una, cioè gli interventi e poi dichiarazione di voto e voto. Allora, osservazione numero uno. Oggetto, l'osservante chiede che l'area di proprietà sia inserita all'interno del perimetro urbano e classificata come area agricola a trasformazione differita, cioè non è proprio un'area agricola, è un'area agricola dove c'è la possibilità di edificare in futuro. Il progettista scrive: il regolamento urbanistico non può apportare modifiche al perimetro del territorio urbanizzato, da cui consegue che l'osservazione risulta non pertinente e pertanto non accoglibile, perché questi tipi di modifiche vengono fatte dal piano strutturale, non dal regolamento urbanistico. Quindi il parere della giunta si accorda con quello del progettista di non accogliere l'osservazione arrivata. Se ci sono interventi o si può andare alla dichiarazione di voto, lo posso fare io questo discorso per evitare, no, se no Alberto. No, dichiarazione di voto, dicevo.
Sì, il voto.
Se non c'è bisogno di fare la dichiarazione di voto,
no, io faccio per dove non c'è discussione, per me, se va bene a tutti, si può fare alzata di mano.
Forse non sono stata esaustiva, le dichiarazioni di voto è un consiglio chiaramente, perché il segretario comunale non entra in merito in questo, può dare solo suggerimenti o consigli. Io direi di farle quando, dopo che abbiamo esaminato e votato le singole osservazioni e i contributi, procediamo dove appunto qui non c'è motivo di astensione né da discussione né da votazione, nella votazione della approvazione della variante, quindi dello strumento urbanistico nel suo complesso. Allora lì, prima della votazione dello strumento urbanistico nel suo complesso per l'approvazione proprio di questa variante tematica, allora la dichiarazione di voto credo che abbia anche un maggiore senso. Tutto qui.
Sì, riguardo a questa prima osservazione, siamo favorevoli al parere del Comune, quindi non accolta.
Quanti favorevoli? La seconda osservazione è uguale identica alla prima, perché l'osservante proprietario di un edificio classificato di valore storico chiede che sia modificato il tipo di intervento e sia reso ampliabile. L'osservazione contrasta con i criteri seguiti dal piano strutturale nell'individuazione degli edifici di valore e ricade nel territorio rurale, dove non sono ammessi ampliamenti, quindi sarebbe contrario a quello che dice il piano strutturale, quindi la giunta insomma si è accordata data quello che è il parere del progettista a non accogliere l'osservazione proposta. Quanti favorevoli? Allora, osservazione numero 3. Qui faccio una premessa, cioè laddove è stato chiesto di addirizzare un confine, rendere un angolo omogeneo con l'abitazione, si è cercato di andare incontro ai cittadini, perché magari rimanevano dei pezzetti di terreno che il cittadino non ci poteva fare niente, ci ha chiesto magari di allinearlo, e questo è un esempio di questo genere, perché l'osservante chiede che modesta porzione dell'area di proprietà sia resa omogenea a quella della pertinenza dell'edificio, cioè un angolino viene reso omogeneo a tutto il resto dell'edificio, quindi il progettista ha accolto diciamo l'osservazione e noi ci siamo accodati con quello che è con quella che è la controdeduzione del progettista. Sulle piantine, sulle carte vedete benissimo, ma si tratta molte volte di quando 5 metri, quando 10 metri di terreno sono davvero angolini, quindi noi siamo per l'accoglimento, ecco, dell'osservazione. Quanti favorevoli?
La numero 3, tutti favorevoli, 16.
Allora, osservazione numero 4. Questa è già un'osservazione già con un contenuto un po' più politico, perché si fa una scelta ben determinata. L'osservante chiede, nella zona per intendersi ex Recoplast, l'osservante chiede che sia ammessa un'altezza massima almeno fino a 18 metri per gli edifici industriali al fine di consentire la realizzazione di magazzini automatizzati autoportanti. Cioè, questo che vuol dire? Non si consente a questa impresa di fare un edificio a piani, ma di fare un edificio vuoto, un po' come i grandi magazzini di Amazon, no? Che sono alti, vuoti e hanno gli scaffali e dove riporre gli oggetti. L'osservazione, scrive il progettista, pone una questione di carattere generale, riconducibile alla possibile necessità di consentire altezze maggiori per determinati edifici industriali. Non è, ripeto, un'altezza che viene consentito un palazzo di 18 metri, ma è un edificio industriale con determinati tipi di caratteristiche, appunto con la possibilità di farci un magazzino automatizzato. E dal nostro punto di vista siamo per accordarci con il parere del progettista al fine di rendere possibile l'instaurarsi sul territorio di un'azienda che abbia determinate caratteristiche. Presumo che qui ci sia necessario degli interventi. Prego, consigliere Bartoli.
Grazie. Questa potrebbe essere qualcosa di buono per il territorio di Agliana se porta lavoro, diciamo posti di lavoro. A mio avviso questa struttura non porta posti di lavoro in quanto è un magazzino super automatizzato, chiamiamolo di nuova generazione, anche se già al nord si vedono passando dall'autostrada questi mega immobili. Sono alquanto orridi alla vista, specie nel contesto aglianese, già quei silos che sono davanti fanno impressione. Immaginiamoci qualcosa che va oltre quei silos, di una dimensione che presumo sia quanto l'immobile di fronte, se non di più. Uno scatolone, effettivamente è uno scatolone a tutti gli effetti. Cosa porta questo scatolone? Porta un traffico veicolare immane, cosa che lo stradello che attualmente consente il passaggio dei mezzi pesanti non può sopportare perché è uno stradello di campagna. Via Matteotti, anche nell'ipotetica terza corsia, rifacimento del ponte di scavallo dell'autostradale, via Matteotti non può sopportare il traffico pesante. Non è una via, quella è una via a carattere prettamente urbano, non è una via fatta per sopportare un traffico veicolare di quel genere lì, che aumenterà esponenzialmente rispetto ad oggi, quindi non possiamo accogliere una cosa del genere, ma non perché siamo contrari al posto di lavoro o qualcos'altro di personale, no, assolutamente, non è il luogo adatto per una struttura del genere, quello non è uno scatolone da posizionare lì che è come mettere la Torre Eiffel in centro a Pistoia, non è da mettere lì, cioè è fuori da ogni logica. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Consigliere Bartoli. Si astiene? Nerozzi.
Quindi 14 favorevoli, 1 contrario.
Bartoli. Sì, Nerozzi si astiene.
E un astenuto.
Sindaco Allela.
Allora, osservazione numero 5. Anche questa è una piccola modifica perché l'osservante chiede avendo realizzato un edificio di superficie inferiore a quanto consentito dai parametri urbanistici, chiede che una porzione dell'area attualmente destinata a parcheggio pubblico sia classificata come spazio pertinenziale, cioè a piazzale. Lui lo può chiedere perché gli standard urbanistici di verde e di parcheggi li ha già rispettati costruendo l'edificio, e quindi il parere dell'ufficio non è stato che quello di accogliere, e la giunta si è accordata appunto con il parere dell'ufficio. È una piccola pertinenza appunto che si aggiunge all'edificio.
Favorevoli? Tutti? 16? Okay. Si passa al numero 6.
Osservazione numero 6. Allora, l'osservante proprietario sul quale insistono due edifici, scusate, uno a destinazione residenziale e l'altro artigianale, chiede che sia modificata la destinazione d'uso, prevedendo la possibilità di realizzare una struttura commerciale, e sia modificato il tipo di intervento permettendo la demolizione e la ricostruzione. Anche qui c'è una parte non accolta, che è la prima, e la parte accolta, che è la seconda. La prima perché non accolta? Perché le aree idonee a accogliere strutture commerciali vengono definite dal piano strutturale, non dal regolamento urbanistico. La seconda, la modifica di tipo di intervento, è invece accolta, perché l'ottica è quella di appunto demolire e ricostruire laddove si va a migliorare il patrimonio edile esistente. Quindi, in accordo con il parere, la giunta mette a voto l'osservazione come parzialmente accolta, perché nella prima parte non accolta, nella seconda accolta.
Chi è favorevole? Tutti? Ok. Osservazione numero 7. Sindaco.
Allora, osservazione numero 7 è un'osservazione abbastanza corposa. L'osservante proprietario di un terreno che era edificabile nel regolamento urbanistico decaduto chiede che la parte dell'area prospiciente via Nazario Sauro sia resa edificabile con intervento diretto. 2. La capacità edificatoria di tale area sia incrementata. 3. In alternativa siano ricollocate le potenzialità edificatorie in altre aree attraverso lo strumento della perequazione urbanistica. Allora, riguardo al primo punto, il progettista, e questa anche la proposta della giunta, è di non accogliere la prima parte dell'osservazione, perché l'area interessata ricade in area di pericolosità idraulica, e quindi quella va da sé che non può essere accolta. Il punto 2, la capacità edificatoria di tale area, non si può incrementare un indice dove c'è il rischio idraulico, quindi questo va da sé. La terza parte, diciamo che viene parzialmente accolta, perché viene fatta una sorta di simil perequazione, non proprio una perequazione, perché con l'attuazione del sovraordinato PGRA, il piano sul rischio idraulico, la variante ha dovuto congelare una notevole quantità di aree che il vigente piano strutturale considerava edificabili. È dunque impossibile classificarle come zone di espansione, e sarebbe controproducente assegnare loro un indice che comporterebbe comunque gravose imposizioni fiscali. Tradotto, per avere la perequazione bisognerebbe dare un indice a zone alluvionali, cosa che non è possibile fare. La revisione delle norme relative alla perequazione urbanistica deve essere demandata alla formazione di un nuovo e aggiornato piano strutturale. Le aree in questione possono però svolgere un ruolo nella riqualificazione del territorio e costituire un'opportunità per realizzare opere di urbanizzazione ammissibili, diventando utili ad accogliere infrastrutture nell'ambito di piani attuativi finalizzati a realizzare gli interventi previsti nel regolamento urbanistico nelle aree di trasformazione e recupero. Che cosa si è pensato? Cioè di dare la possibilità a questi cittadini che chiedono la perequazione di non andare a pescare l'indice, ma di andare a comprare i terreni dove possono realizzare standard a verde piuttosto che parcheggio, aree sportive, eccetera, sottoponendoli però a due passaggi consigliari. Cioè, chi è privo di standard va a pescarli in zone sottoposte a rischio alluvioni, però presentando il progetto è sottoposto a due passaggi consiliari, cioè con la garanzia da parte dell'amministrazione comunale che il progetto ha due passaggi consiliari. Quindi diciamo non è una vera e propria perequazione, perché la perequazione vorrebbe dire assegnare un indice, ma è una simil perequazione, che significa nel dare la possibilità di acquisire terreni e di farci opere di edilizia secondaria, insomma, per intendersi. Si mette molto in osservazione come parzialmente accolta, nel senso che non si accoglie la richiesta di edificare e la richiesta di aumentare l'indice perché zona sottoposta a pericolosità idraulica. Parzialmente accolta perché pur non concedendo, diciamo, lo strumento della perequazione, si dà la possibilità di accedere a questo intervento simil perequativo, diciamo.
Favorevoli? Do la parola, sì.
Sì, motivo il fatto, diciamo, per cui ci asterremo su questo punto e su altre, diciamo, osservazioni di questa natura, ed è legato al fatto che credo che in un territorio come quello di Agliana, che comincia ad essere, ormai siamo un pezzo avanti dal punto di vista dell'urbanizzazione, dell'intensità dell'urbanizzazione, il rischio è quello di determinare una concentrazione, diciamo, di standard in termini di opere pubbliche, di verde pubblico, eccetera, in alcune zone, e però questa compensazione determina il fatto che nelle zone in cui si va, diciamo, a eventualmente costruire, eccetera, e a perdere opportunità, diciamo, di realizzazione di opere di compensazione, parcheggi, eccetera, si crea una disparità in questo senso, cioè zone del territorio che hanno tanti standard e zone che rischiano di avere standard decisamente sottodimensionati, per cui ci asterremo. Grazie.
Grazie, c'è altri interventi? Consigliere Guercini.
Grazie Presidente, poi mi servirò il fronte politico sull'osservazione portata direttamente dal Comune, una delle ultime, perché è lì che dove c'è un po' più di ciccia. Però ovviamente devo motivare il mio voto contrario sulle osservazioni dove non mi trovano pienamente d'accordo. Meno male è quello che ha detto un po' il consigliere Vanoncini. Questa logica, apprezzo il fatto che ci possa essere una garanzia di due passaggi consigliari, e questo non è di poco conto. Però una logica del genere può essere in qualche maniera comprensibile e anche accettata e votata da parte nostra in un territorio molto più ampio rispetto a quello di Agnana, dove vi sono una serie di possibilità di trasformazione del territorio che ti dà una possibilità molto più ampia di progettazione tutta. Agnana purtroppo è altamente abitata, è intensamente costruita, e queste possibilità qui di gestione, di dire faccio perequazione, cioè nel senso costruisco qua e per rispettare gli indici, cioè gli standard di dover far verde pubblico e parcheggi pubblici, posso acquistare un altro terreno e fare l'altra parte, è ovvio che c'è un consiglio comunale che deve valutare se questo abbia un senso o no, la proposta di chi vorrà costruire, però bene o male, secondo me, non vedendo grandi possibilità, credo ad oggi forse questa non debba neanche essere data. Forse in un futuro, quando uno dovrà rivalutare tutto il piano strutturale, può capire cosa è rimasto non del territorio, ma in una variante del regolamento urbanistico, io su questo non la vedo di buon occhio. Per questo il nostro voto è contrario. Grazie.
Consigliere Bartoli, a lei.
Grazie Presidente. No, mi associo a quanto hanno già detto i colleghi Guercini e Vannuccini. C'è bisogno di opere, ma dove si va a costruire? Se le facciamo altrove viene meno quello che è il posteggio e comunque l'opera a completamento, come un parco o comunque un'opera pubblica. Quindi la trovo una cosa alquanto anomala, anche se c'è una garanzia del doppio passaggio in consiglio comunale. Però chissà, attualmente la cosa non mi soddisfa, quindi il voto è contrario per questa come per altri punti. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Grazie Presidente, condivido le osservazioni dei capigruppo dell'opposizione, il mio voto è l'astensione. Grazie.
Grazie. Allora, voti favorevoli? Voti contrari? Allora, contrari e Guercini e Bartoli. Astenuti? Nerozzi, Tognoni, Romiti e Vannuccini. Grazie, si passa all'osservazione numero 8. A lei la parola.
Grazie, no, solamente una piccola postilla. Ovviamente la stessa linea di indirizzo è stata presa anche per chi aveva un terreno verde e magari ci ha pagato l'IMU per 15 anni come terreno edificabile, poi è arrivato il PGRA, su quel terreno non ci fa niente, e ha chiesto la possibilità quantomeno di poterlo inserire in questo discorso della perequazione per poter magari, ecco, no, era più che altro è stato assunto lo stesso metro di giudizio, non solo per chi vuole edificare, ma anche per chi magari è proprietario del terreno da accedere. Allora, osservazione numero 8. L'osservante proprietario di un terreno compreso nel perimetro del piano di recupero chiede che l'area sia esclusa dal piano di recupero e destinata ad area di completamento residenziale, in alternativa sia esclusa una fascia di 12 metri dal piano di recupero, sia modificato il tipo di intervento dalla ristrutturazione medium alla ristrutturazione large sull'area di pertinenza. Allora, il punto 1 non è stato accolto dal progettista e non ci accodiamo perché di fatto l'area, una volta esclusa dal perimetro del piano di recupero, non viene ritenuta idonea ad essere edificata con un completamento residenziale indipendente da un progetto complessivo di riqualificazione del comparto, cioè non si può creare un lotto libero accanto a un piano di recupero. Si accoglie la esclusione della fascia di 12 metri dal piano di recupero e si dà la possibilità di modificare l'intervento da ristrutturazione media di una ristrutturazione large sull'area di pertinenza, che è il famoso 20% una tantum della legge Berlusconi, per dire. Quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Si passa. Chi è favorevole? Tutti favorevoli? Ah, presidente, grazie. Do la parola.
No, niente, mi perdoni se dovevo fare la dichiarazione di voto, mi è sfuggito. Comunque in questo caso, non avendo ben chiaro come funziona la cosa, mi astengo. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Allora, chi è favorevole? 15. Chi è astenuto? Bartoli. Contrari, 0. Allora, si passa all'osservazione numero 9.
Sì, da ora io molte cose magari le salto perché in commissione sono state analizzate una a una, quindi. Allora, osservazione numero 9. L'osservante proprietario di un terreno che era edificabile nel regolamento urbanistico decaduto chiede che sia ricollocata la potenzialità edificatoria in altre aree attraverso lo strumento della perequazione urbanistica. E niente, non mi ripeto e non dico quello che ho già detto perché è lo stesso schema, parzialmente accolta perché non è una perequazione ma è il discorso della simil perequazione. Quindi si dà parere favorevole all'ufficio.
Qualche intervento? No? Ah, faccia, Bartoli, gli do la parola.
No, siccome prima si è sorto qualche dubbio, comunque in questo caso è come la precedente, come la numero 7, non troviamo giusta questa perequazione o simil perequazione, quindi il mio voto è contrario.
Grazie, consigliere Bartoli. Chi è favorevole? Sì. Chi è contrario? 2 contrari, Guercini e Bartoli. Astenuti? Tognoni, Romiti e Vannuccini. Sì. Siamo 3. Sì, 3. Sì. Sì.
2 contrari, resta favorevole.
Sì. Grazie. Allora, osservazione numero 10.
Sì, questa velocissima perché si chiede la riduzione di standard a parcheggi in un cambio di destinazione da commerciale a residenza, ovviamente no, non accolta.
Qualcuno vuole intervenire? No? Favorevoli? 16. Perfetto, si passa. Osservazione numero 11. A lei la parola.
Anche questa velocissima perché l'osservante proprietario dei terreni in oggetto, al fine di sviluppare attività di aggregazione sociale, chiede che tali aree siano destinate a servizi per il tempo libero con la possibilità di realizzare edifici. C'è l'acqua.
Qualcuno vuole intervenire?
Non accordo.
Chi è favorevole? 16. Si passa alla numero 12.
Identica situazione, anche qui chiedono che siano mantenute le potenzialità edificatorie edificabili su edifici, su terreni che erano dichiarati edificabili nel passato regolamento urbanistico, ma anche qui c'è il rischio idraulico severo, quindi non accolta.
Qualche intervento? No? Si passa alla votazione. Favorevole? 16. Okay. Allora, numero 13.
Sì, queste osservazioni, l'osservante proprietario di edifici e terreni compresi nel perimetro del piano di recupero chiede che la proprietà sia esclusa dal piano e resa omogenea a quella adiacente, cioè rinuncia alla possibilità di abbattere e ricostruire, quindi rinuncia a un diritto in questo caso, e quindi l'abbiamo accolta.
Qualche intervento? Votazione. Favorevoli? Favorevole 16. Si passa all'osservazione numero 14.
Sì, anche questa è un mero aggiustamento, cioè l'osservante proprietario di un edificio in zona agricola chiede che una porzione adiacente sia ricompresa in quella del resede del fabbricato di proprietà, cioè un mero aggiustamento, anche questa accolta.
Interventi? Oh, interventi? Ah, ok. Favorevoli? 16. Si passa all'osservazione numero 15.
Sì, anche questa brevissima, perché si chiede di edificare, ma anche qui c'è l'acqua.
Votazione. Favorevoli? 16. Si passa alla numero 16.
Anche questa un piccolissimo aggiustamento di confini e quindi l'accolta.
Interventi? No. Favorevoli? 16. Si passa alla numero 17.
Allora, l'osservante, premesso che l'edificio di proprietà è stato oggetto di frazionamenti, chiede che sia modificato il tipo di intervento per consentire la realizzazione di recinzioni sulle aree comune. In alternativa, sia modificata la norma che non consente la realizzazione di recinzioni permanenti. Anche qui si chiede un po' troppo, perché ci chiedono addirittura di modificare una norma, e l'osservazione contrasta in primis con i criteri seguiti dal piano dell'individuazione degli edifici di valore storico testimoniale, quindi non può essere accolta, e la seconda parte a maggior ragione, perché le indicazioni in questione costituiscono una norma di indirizzo che tutela l'integrità degli spazi aperti e la salvaguardia di elementi e trattamenti unitari dotati di carattere testimoniale, quindi non accolta.
Qualche intervento? No. Votazione. Chi è favorevole? 16. Si passa all'osservazione numero 18.
Anche questa semplicissimo, si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria da attuarsi tramite un intervento diretto, ma anche qui c'è una magnitudine idraulica molto, molto severa, quindi non accolta.
Ok. Nessun intervento, si passa alla votazione. Chi è favorevole? 16. Si passa all'osservazione numero 19.
Sì, l'osservante proprietario di un terreno che nel regolamento urbanistico adottato ricade all'interno di un'area in attesa di trasformazione chiede che esso sia ricompreso invece nella prevista area di trasformazione adiacente, che è a verde privato, e quindi non cambia assolutamente niente, quindi anche questa accolta.
Interventi? No. Votazione. Favorevoli? 16. Si passa all'osservazione numero 20.
Anche questa è una fotocopia di tante altre, si chiede appunto di edificare per attuare un intervento diretto, però anche qui c'è magnitudine idraulica severa. Non accolto.
Votazione. Favorevole? 16. Si passa alla 21.
La 21 è l'osservante, premesso che il terreno oggetto di osservazione ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata, chiede che sia modificata la destinazione d'uso da verde privato a spazi per deposito merci all'aperto, cioè di fatto un verde privato, lui chiede di farci un piazzale per un rimessaggio di automezzi. È stata accolta, però ferme restando le disposizioni e le prescrizioni relative alla fattibilità degli interventi nelle aree soggette a rischio idraulico, cioè che questi poi mezzi devono essere spostati, insomma, con tutte le accortezze di legge del caso. Quindi accolta.
Qualche intervento? Votazione, chi è favorevole? 16, ok. Allora, osservazione numero 22.
Sì, anche qui è un po' simile a quella che abbiamo visto prima. Si chiede una demolizione, si chiede di poter demolire e ricostruire con la possibilità di farlo con un intervento maggiorato secondo la famosa legge Berlusconi, quindi accolta.
Qualche intervento? Votazione favorevoli? 16. Si passa alla 22. No, scusa, la 23, sbagliato.
Allora, la 23 si chiede che l'area sia perimetrata secondo i confini catastali ed escludendone alcune piccole parti, e cioè quindi è un uniformarsi a quello che è il perimetro catastale, e nella seconda parte si chiede la riduzione degli standard urbanistici, quindi no, questa parte non accolta. Accolta solamente nella parte in cui si chiede di escludere alcune piccole parti e di seguire i confini catastali, quindi parzialmente accolta.
Qualche intervento? Si vota favorevole? 16. 24.
Sì, la 24, diciamo, è la prima un po' più con contenuto, oltre a quella che abbiamo visto sui magazzini automatizzati, contenuto politico, perché si chiede di aumentare la capacità edificatoria allo 0,30, e questa è parzialmente accolta, perché poi abbiamo chiesto l'aumento al progettista e il progettista ha individuato, ha aumentato l'indice, ma non allo 0,30, ecco perché parzialmente accolta. E nella seconda parte chiede la possibilità di attuare le previsioni sui terreni di proprietà indipendentemente dalla partecipazione di proprietari di altre zone che costituiscono l'intera area di trasformazione. Perché parzialmente accolta anche la seconda parte? Perché al fine di facilitare la realizzazione degli interventi si ritiene utile introdurre una norma che permetta di attuarli con una procedura semplificata, a condizione che vengano rispettate la localizzazione e la configurazione delle opere di urbanizzazione. Quindi, diciamo, è stata rimodulata l'osservazione in questo modo, e quindi parzialmente accolta.
Ci sono qualche intervento? Bene, consigliere Vannucci.
Sì, giusto per ribadire poi, diciamo, quello che ho detto nel mio intervento in premessa, cioè che non riteniamo, diciamo, che ci siano motivate necessità, escluso l'interesse privato, per cui l'interesse privato legittimamente presenta quello che ritiene rispetto alle sue necessità e valutazioni, però in questo caso, visto già l'aumento di indice previsto in variante, diciamo nella variante adottata, saremo contrari a questo aumento di indici.
Grazie, passo la parola al consigliere Guercini.
Sì, grazie per la parola, presidente. Ora poi dopo motiverò bene nel dettaglio il perché abbiamo deciso di votare no a questa osservazione, ma generalmente no all'aumento dell'indice, per cui noi voteremo a tutte le osservazioni, no all'aumento dell'indice come è stato proposto politicamente nell'indirizzo di governo da questa amministrazione, perché già ci vedevano un po' titubanti sull'indice proposto all'inizio di questa variazione urbanistica. L'aumento, anche se il sindaco ha detto che mediamente è molto inferiore rispetto a quello che è stato un po' anticipato, cioè passa dallo 0,15 al passare allo 0,25, è sempre un segnale politico che si dà, per cui per noi eravamo già non pienamente d'accordo sul precedente indice. Con questo aumento fa sì che tutte le osservazioni che verranno portate, verranno discusse a questa variazione, vede il voto contrario del nostro gruppo. Grazie.
Grazie consigliere. C'è altri interventi? Consigliere Bartoli, a lei la parola.
Grazie Presidente. L'incremento non è lo 0,30 e lo 0,25, ma dallo 0,15 è tanto. È tanto che consente in alcuni contesti di costruire una palazzina in più rispetto a quelle previste dal precedente piano. Quindi nel totale, come ha detto il sindaco, magari si costruirà meno, ma si costruisce meno perché non si può costruire su aree alluvionali. Si andrà a costruire di più in determinate aree. Agliana è già satura come territorio, a mio avviso, e risentirà poi in futuro di questo aumento di costruzioni e di abitanti soprattutto. Agliana è in grado di sopportare questo incremento di popolazione, sia come infrastrutture anche comunali che come infrastrutture pubbliche, parlo di acquedotto, di fogna, di servizi legati alla cittadinanza. A mio avviso no, è il momento di farsi un esame di coscienza e vedere se effettivamente c'è più necessità di infrastrutture e di servizi ai cittadini o di nuove abitazioni. A mio avviso c'è bisogno di più servizi prima e poi eventualmente di qualche abitazione in più, ma non mi sembra proprio che a Agliana manchino le abitazioni. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Grazie Presidente, condivido le osservazioni dei capigruppo dell'opposizione, anche se come ha ricordato il Sindaco l'indice è molto piccolo, però è una valutazione politica, un segnale va dato e questo penso sia corretto farlo stasera, quindi il mio voto è negativo, grazie.
Grazie, altri...
No, solo per precisare, non è che è un dato del sindaco, è un dato del progettista l'aumento dell'indice, a 0,19, no, se no sono numeri e sembra di avvio, l'ha dato no, il progettista.
Il sindaco è il portavoce del progettista e si fa responsabile.
Votazione, chi è favorevole? Sì, chi è contrario?
Sei.
Chi si astiene? Nessuno. Ok. L'osservazione numero 25.
Sì, grazie Presidente. L'osservante proprietario di un terreno che nel regolamento urbanistico decaduto era classificato in area di trasformazione chiede che una parte del terreno di proprietà sia reso edificabile per attuare un intervento diretto e la parte rimanente mantenga l'attuale destinazione a verde privato. Chiede di poter avere un lotto libero per un intervento diretto, noi il progettista, insomma noi ci uniformiamo a quello che dice il progettista, non si concede il lotto libero ma si aggiunge il suo lotto a quello adiacente, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Si vota, chi è favorevole? Tutti 16? No, do la parola.
Sì, grazie Presidente, qui si chiede l'aumento dell'indice allo 0,30, si concede l'aumento dell'indice ma secondo la valutazione del progettista, quindi comunque parzialmente accolta.
Ci sono interventi?
Sì, solo per ribadire il concetto che non troviamo necessario questi aumenti di volumi e come per altre poi osservazioni il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Chi è favorevole? Ok, chi è contrario?
Quindi sono 5 contrari.
Sì, chi si astiene? Consigliere Nerozzi. Allora, contrari?
Tutti favorevoli.
Sì.
No,
Nerozzi astenuto e 5 contrari. Okay.
Sì, questa è semplicissima, si chiede di mantenere la capacità edificatoria prevista dal regolamento urbanistico, ma anche qui ricade in magnitudo idraulica severa e o molto severa, quindi non accolta.
Ci sono interventi? Si vota favorevole? Tutti favorevoli. Allora, numero, soluzione numero 28.
Sì, gli osservanti, premesso che le rispettive proprietà sono attestanti il giardino di Via Lucca, chiedono che una fascia di 5 metri siano destinate a verde privato al fine di poterlo acquistare. Questo perché per valorizzare il fronte e il recupero della seconda schiera, in questo caso perché si è concesso, perché in quell'otto lì di standard a verde ce n'è molto, e quindi se questo intervento serve per, diciamo, rendere più gradevole e mantenere quella striscia di terreno, e quindi si è deciso di assecondare l'osservazione, quindi accolta.
Qualcuno vuole intervenire? Votazione favorevole? 16. Siamo alla numero 29.
Sì, la numero 29, l'osservante chiede che l'intera superficie edificabile attualmente prevista nell'area di trasformazione sia destinata ad attività terziarie. Diciamo, abbiamo parzialmente accolto, perché l'area permette la possibilità di realizzare una contenuta struttura commerciale e relativi standard, ma compatibilmente con i vincoli e le limitate dimensioni dell'area, cioè va bene a patto che si rientri nella media struttura di vendita, non nella grande distribuzione, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Si vota? Chi è favorevole? 16. Si passa all'osservazione numero...
Allora, questa è un'osservazione che è la perequazione al contrario, cioè fatta da... dagli osservanti, proprietari di un terreno edificabile nel regolamento urbanistico decaduto, chiedono che le potenzialità edificatorie siano ricollocate in altre aree attraverso lo strumento della perequazione urbanistica. Parzialmente accolta, perché non si concede la perequazione, ma si concede appunto questo strumento della simil perequazione, passatemi il termine. Parzialmente accolto.
Ci sono interventi? Si fa la votazione, chi è favorevole? 16? No? No. Fai prima sì. Contrari? Allora, contrari è Guercini e Bartoli. Astenuti? Tognoni, Romiti, Vannoceni.
E gli altri?
Gli altri tutti, esatto. Si passa alla 31.
Allora, la 31 è un'osservazione che insieme alla 41 e alla 54 ha visto l'amministrazione avere parere discordante rispetto al progettista. La faccio breve, perché in questo caso veniva chiesto un lotto libero con aumento dell'indice. Noi non abbiamo concesso ovviamente il lotto libero e rimane area di recupero, ma abbiamo accolto l'aumento dell'indice, e quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi?
Sì, giusto, come dire, visto che non siamo di fronte a una osservazione ripetitiva, diciamo, da una caratteristica diversa, però resta, diciamo, il tema dell'aumento dell'indice, per cui siamo contrari.
Grazie, consigliere. Consigliere Bartoli, a lei la parola.
Grazie Presidente, siccome si parla di aumenti degli indici non possiamo che con coerenza rimanere contrari, grazie.
Grazie, consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Presidente, come prima espresso, siamo appunto un segnale politico va dato, contrario.
Grazie, consigliere Guercini, a lei.
Grazie, contrario.
Allora, favorevoli? Contrari? 10 e 6 contrari. Passiamo all'osservazione 32.
Allora, l'osservazione 32 è praticamente identica all'osservazione 34, e si chiede un recupero di edifici esistenti e quindi di passare a una ristrutturazione large, quindi il discorso del bonus del 20%. Quindi abbiamo accolto sia l'osservazione 32 che l'osservazione 34. Quindi 32 accolta.
Ci sono interventi? Consigliere Bartoli?
si parla di aree verdi da trasformare in residenziale. Per me non è proprio congrua la cosa e sono contrario. Grazie.
Grazie, consigliere. È verde privato, eh?
Si vota? Favorevoli? Contrari? Bartoli? Astenuti? Nessuno. 15 e 1, sì. Si passa all'osservazione 33.
Allora, questa osservazione va di pari passo con l'osservazione 35, quindi 32, 34, 33, 35, e chiede l'aumento dell'indice su lotti liberi, quindi non è stata accolta.
Qualche intervento? No. Votare favorevoli? 16, si passa alla 34.
Allora, la 34, la 35, 35. Ah sì, perché l'avevo già esposta. È la 34, appunto, lo stesso dicasi per la 34, quello che ho detto per la 32, quindi si passa a una ristrutturazione large, quindi accolto.
Ci sono qualche intervento? Si passa, chi è favorevole? Consigliere Bartoli?
Grazie Presidente, come per la 32, contrario.
Grazie, chi è favorevole? Chi è contrario? Bartoli, astenuto? Nerozzi. Contrario Bartoli, astenuto Nerozzi. Si passa alla 35.
Sì, la 35, l'osservante chiede che l'area resa edificabile con la variante sia ampliata riducendo la fascia destinata a verde pubblico, quando si parla di verde pubblico appunto non accolta. E che le norme tecniche di attuazione del regolamento, che in alternativa detta area contribuisca alla formazione dell'indice edificatorio. Le norme tecniche di attuazione, scrive l'ufficio del regolamento urbanistico, non ammettono che le aree standard contribuiscono alla formazione dell'indice edificatorio dei lotti di completamento residenziale, quindi non accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16.
L'osservazione numero 36, nella prima parte chiede l'aumento dell'indice allo 0,30, che non è stato concesso ma è stato aumentato secondo i calcoli del progettista, e nella seconda parte si chiede uno svincolo dei comparti tout court, cioè che quelle zone sottoposte a piano attuativo dove ci sono più coproprietari si possa appunto edificare da soli senza l'accordo con gli altri coproprietari. Perché è stata parzialmente accolta? Perché si concede sì la possibilità ai singoli coproprietari di partire indipendentemente, ma con il vincolo di effettuare gli standard laddove impone il piano, con un passaggio consiliare, anche qui con la garanzia del passaggio consiliare, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? No. Chi è favorevole? Allora, 10. Chi è contrario? Chi è...
Contrari quanti?
4. No, 5. 5 e astenuto Nerozzi. Sì. Si passa alla 37.
Qui invece siamo in presenza della vera perequazione, cioè laddove c'è già individuato un terreno che accoglie lo standard. È stato chiesto di aumentare l'indice su quel terreno dallo 0,5 allo 0,10 e di ridurre la fascia tergale destinata a verde pubblico di almeno 10 metri, e questa è stata accolta.
Ci sono interventi?
Sì, giusto per ribadire, diciamo, siamo sempre sul tema dell'indice, quindi ce lo siamo detti più volte, in più anche al di là, diciamo, del fatto che si parla di una piccola area, però si va anche a ridurre il verde pubblico, per cui siamo contrari.
Grazie, altri interventi? Nerozzi, a lei.
Condivido le osservazioni del capogruppo Vannuccini, contrario.
Grazie. Si vota? Favorevoli? 10. Contrari?
Tutti. 6. Astenuti, niente. Allora sì, osservazione numero 38.
Sì, qui si chiede l'aumento dell'indice allo 0,30, non è stato concesso, ma è stato concesso l'aumento secondo i calcoli del progettista, parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Si vota favorevoli? 10. Contrari? Tutti. 6. Astenuti? Niente. Osservazione numero 39.
Allora, la 39 e la 40 vanno un po' di pari passo. Nella 39 l'osservante, premesso che le aree confinanti sono state rese edificabili con la variante, chiede che l'area di proprietà sia resa edificabile con intervento diretto residenziale. Gli elaborati del regolamento urbanistico saranno modificati in zona conforme alla proposta, anche in conservazione di quanto richiesto dal medesimo proprietario dell'osservazione numero 40 che segue, cioè sono due lotti adiacenti.
Ci sono interventi?
Scusa, è accorta.
Niente interventi? Chi è favorevole? Allora, 10. Chi è contrario? 6. Niente astenuti. Allora, osservazione numero 40.
Allora, l'osservante, premesso che il terreno è già stato oggetto di permesso non attuato, chiede che siano riconfermate le quantità edificatorie previste nel permesso a costruire rilasciato nel 2011, e questo non è stato accolto perché il regolamento urbanistico contiene indici di edificabilità diversi da quelli del vecchio PRG, al quale il permesso di costruire decaduto faceva riferimento. Pertanto, seppure riconfermato, l'intervento in questione non può prevedere indici e cubature riconducibili al precedente strumento. Sia, poi chiedeva nel secondo punto, sia corretta la scheda nella parte relativa alle opere da realizzare, questa accolta. Quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? Tutte 16. Si passa all'osservazione 41.
Sì, questa è un'osservazione con cui la Giunta è in disaccordo con il progettista e quindi che cosa chiedeva? L'osservante proprietario di un terreno in attesa di trasformazione lungo l'ex provinciale, ora statale, chiede che sia consentita la realizzazione di uno spazio per l'esposizione di beni da pubblicizzare. 2. Si è individuato un accesso all'area dalla viabilità di servizio al centro commerciale. Il nostro parere è favorevole perché ci viene messa un'esposizione di macchine, quindi per noi è positivo, accolta.
Ci sono interventi? Guercini, a lei la parola.
Sì, è per dire che il nostro parere è simile, sono uguale a quello del parere tecnico, perché era stata sollevata, cioè è stata fatta vedere la particella in commissione, il fatto che quella piccola particella, seppur possa creare un problema sul fatto che debba essere tenuta pulita e a bordo strada tra la coppa e la superstrada, riteniamo che le indicazioni del parere tecnico riguardo che poteva essere una zona un po' a rischio anche di sicurezza, dato che c'è la rotonda lì vicino e potrebbe creare in qualche maniera e essere fonte di distrazione, noi riteniamo che quella piccola particella di terreno non cambia più di tanto il fatto che ci possa essere un non espositore d'auto che in qualche maniera riqualifichi il terreno. Lì lo so che è brutto dirlo, deve essere il proprietario anche tramite ordinanze del comune a doverlo tenerlo pulito e tenerlo ovviamente in una situazione il più salubre possibile. Se questo non lo fa esistono gli strumenti, esistono le ordinanze, esistono le multe, non è per questo se ogni striscia dobbiamo concedere aree espositive su tutto lungo la superficie strada perché questo non avvenga. Il nostro voto è contrario.
Consigliere Nerozzi.
Grazie Presidente, condivido pienamente la valutazione del consigliere Guercini perché motivi anche di sicurezza, vista l'ubicazione eccetera, sono contrario. Prego.
Grazie consigliere Nerozzi, consigliere Vannuccini.
Sì, niente, per dire che anche noi eravamo d'accordo al parere del tecnico, ovviamente ci rifacciamo a quanto anticipato, quanto detto da consigliere Guercini, grazie.
Grazie, ci sono altri, consigliere Barto.
Sì, premetto che ho il collega Guercini accanto che mi riprende dove sbaglio. Infatti io avevo il parere del tecnico e non il parere che ci avete consegnato stasera, che è quello dell'amministrazione. Sono andato in confusione. Comunque il mio voto è contrario, perché riteniamo, come ha affermato il consigliere Guercini, che il verde debba essere mantenuto indipendentemente dal luogo. Ci sono regolamenti, vanno fatti rispettare. Grazie.
Consigliere Bartoli, consigliere Billi.
Sì, buonasera a tutti. No, io anche se controcorrente, però su questo punto mi ero già espresso in commissione e ero contrario a questo tipo di concessione, in quanto c'è una rotonda e il fatto è che lì ci siano delle auto oppure qualcosa che in qualche modo distragga l'attenzione può provocare un rischio, un pericolo. Tra l'altro anche il codice della strada lo prevede, per cui io mi astengo, quindi la mia dichiarazione di voto è astensione.
Grazie consigliere Vini. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? Tutti. Chi si astiene?
6.
E una astenuta. Ok. Allora si passa alla 41.
Sì, 42. Anche questa è semplicissima, perché si va incontro a quella che è l'osservazione, però è parzialmente accolta, perché il progettista ha ridotto un po' il perimetro dell'intervento, cioè l'osservante, premesso che l'azienda necessita di maggiori spazi da destinare alla realizzazione di impianti e parcheggi per i dipendenti e mezzi aziendali, chiede che il terreno in questione sia destinato ad area di pertinenza dell'edificio produttivo. Lo può fare, però si è rimodulato un pochino, si è un po' ridotto l'intervento, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16. Si passa alla 43.
Sì, la 43 è velocissima, in realtà si chiede una cosa che è già nelle possibilità, che può già fare al momento, e quindi diciamo che l'osservazione è pleonastica e quindi non accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16. Si passa alla numero 44.
Stesso identico schema, anche questa è pleonastica, perché di fatto quello che chiede, cioè che l'area mantenga le potenzialità edificatorie della richiesta di permesso a costruire del 2018, mi sono confuso con l'altra, questa è parzialmente accolta, non accolta in entrambi i casi, mentre l'altra era parzialmente accolta, l'osservante qui chiede che l'area mantenga le potenzialità edificatorie della richiesta di permesso a costruire del 2008 non rilasciata, e come abbiamo detto prima nell'osservazione, qualche osservazione fa, questo non è possibile, e poi nella seconda parte chiede che sia lasciata la possibilità di scelta della tipologia in modo da rispondere alle richieste del mercato, ma questo va da sé che lo può fare, quindi in questa parte qui diciamo è pleonastica, ma nel complesso non accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16. Si passa alla numero 45.
La numero 45 è accolta. Gli osservanti, vista l'impossibilità di trovare un accordo tra le diverse parti costituenti il previsto piano di recupero, chiedono che l'area di proprietà sia esclusa dal piano di recupero e l'area sia riperimetrata e sottoposta al tipo di intervento sostituzione edilizia. Quindi il parere del progettista è positivo e noi ci siamo allineati. Accolta.
Ci sono interventi su questa? Consigliere Bartoli, a lei.
Sì, ritengo che un piano di generale sia migliore rispetto ad un intervento singolo, quindi il mio voto è contrario.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Il Bartoli? 15. No. E chi è astenuto? No. 15 e uno.
Bene. E basta le contare.
Sì, esatto. Si passa alla 46.
Allora, la 46 è accolta. E si sviluppa questa osservazione in quattro punti. L'osservante proprietario di un'area di trasformazione, insieme ai proprietari di altre aree su via Vivaldi, chiede che il terreno su via Vivaldi sia unito all'area di trasformazione e contribuisca alla formazione delle potenzialità edificatorie con indice di utilizzazione territoriale 0,10, quindi è la vera perequazione, gli spazi verdi attrezzati previsti in via del Serragliolo siano realizzati nell'area di via Vivaldi e quindi vi è uno spostamento dello standard da un lotto all'altro, ma di fatto lo standard rimane uguale, sia ammessa la realizzazione di tipologie edilizie differenti da quelle proposte nella scheda dell'area di trasformazione ammettendo anche edifici singoli sul lotto a uno o due piani, parte dell'area su via Vivaldi residua sia ricondotta a completamento residenziale. Questo perché nella zona dove viene edificato vengono fatte tutte cassine basse ad un piano e quindi ha bisogno di standard da un'altra parte, quindi accede allo strumento della perequazione edilizia, quindi accolta.
Grazie, ci sono interventi? Vannuccini, a lei la...
Giusto per specificare rispetto a quando abbiamo parlato di perequazione, diciamo, e del recupero degli standard, in questo caso crediamo, diciamo, che l'intervento sia migliorativo rispetto alla situazione precedente e quindi siamo favorevoli.
Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Bartoli?
Sì, o c'era confusione nel vecchio piano o c'è confusione ora, non vedo bene come si possa costruire con questo tipo di intervento in aree dove c'era previsto un palazzo, un'abitazione a un piano, quindi il mio voto è di astensione. Grazie.
Grazie Bartoli. Consigliere Guercini?
Sì, come detto in precedenza, quando ho indicato il voto contrario per le osservazioni precedenti sulla perequazione, era nel senso che dovevamo valutare intervento per intervento, cioè a livello generico se uno non ci propone l'intervento nello specifico, quindi già ha individuato le aree e ha già indicato l'intervento che vuole effettuare, non riteniamo di dover approvare osservazioni abbastanza generiche. Questa è specifica, basta andare in via del Serraiolo e in via Vivaldi e visualizzare il piano di trasformazione di come viene modificato con l'osservazione, effettivamente si ottiene un miglioramento rispetto alla situazione attuale, per cui in questo caso qui anche il nostro voto è favorevole.
Grazie Guercini. Ci sono altri interventi? Si passa. Chi è favorevole?
Tutti.
No. 15. Bartoli. Chi è contrario? Bartoli.
Sì, ha astenuto.
Ah, un astenuto. Marto. Sì. Allora si passa alla 47.
Allora la 47 anche questa semplicissima, perché di fatto viene chiesto di recuperare una unità immobiliare per un uso che l'acqua non permette, quindi per esempio di farci un uso dell'immobile a terziario, e quindi questa è stata accolta. Si tratta di un mero recupero di un edificio esistente.
Ci sono interventi? No. Chi è favorevole? Tutti? 16. Passiamo alla numero 48.
La numero 48, l'osservante, premesso che l'edificio di proprietà è sottoposto a tipo di intervento di sostituzione edilizia, chiede che tale intervento sia esteso alle residue proprietà. Anche questo si tratta di un mero aggiustamento e quindi accolta.
Ci sono interventi? No. Chi è favorevole? 16. No, mi sembrava di non aver visto la mano di Bartoli. Chi ha astenuto? Chi è contrario? Bartoli.
Quindi solo un contrario?
Sì, uno contrario e si passa alla 40.
Contrario.
E si passa alla 49.
La 49. L'osservante ci chiede una cosa che al momento non possiamo decidere, perché premesso che il terreno di proprietà è classificato come area agricola potenzialmente interessata da interventi di regimentazione idraulica, chiede che sia modificata la destinazione dell'area in impianti di vasetteria, cioè praticamente essendo una zona sottoposta al rischio idraulico ci chiede di poterla fare a vasetteria, e non accolta perché fino a che non sarà approvato il PTC dalla provincia, che ci dirà poi quali saranno gli interventi da fare sulla vasetteria e sui vivai, non possiamo dire niente, quindi non accolta.
Ci sono interventi? No. Voto favorevole? 16. Si passa alla numero 50.
La numero 50 è non accolta perché l'osservante chiede che l'area sia resa edificabile con intervento diretto come area di completamento residenziale, non si può fare perché lo dice il piano strutturale, e in seconda battuta che sia individuata una soluzione alternativa per la realizzazione della viabilità di servizio dell'area, non accogliendo la prima, e quindi va da sì che a cascata non è accolta nemmeno la seconda, quindi non accolta.
Ci sono interventi? No. Voto favorevole? 16. Si passa alla 51.
Sì, la 51 è velocissima, anche qui si chiede lo svincolo su cui dei comparti e l'aumento dell'indice. Si concede lo svincolo a patto che gli standard vengano realizzati secondo piano e con passaggio consiliare, e non si dà l'indice allo 0,30 come richiesto, ma si aumenta l'indice secondo i calcoli del progettista.
Ci sono interventi? Consigliere Bartoli?
Giusto per ribadire che quando si parla di aumento di indici il voto è contrario. Grazie.
Ci sono altri interventi? No. Voto favorevole? 10. Contrari? 5. Astenuti? 1. Nerozzi astenuto. Si passa alla 52.
La 52, sì, in prima battuta viene chiesto che l'area destinata a verde pubblico sia destinata a verde privato, quindi questo non è stato accolto. È stata accolto la seconda e la terza parte dell'osservazione, cioè la riduzione di 10 metri di un confine e la parte a nord nell'area destinata a servizi sia destinata a verde e non influisce su quello che può essere per esempio l'ampliamento della scuola della scuola adiacente, ma questo riaggiustamento, diciamo, dei confini permette una possibilità di intervento che altrimenti la sagomatura dell'area non consentirebbe, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Consigliere Bartoli?
Grazie Presidente, per motivi non di parentela fino al quarto grado, ma di amicizia che mi lega alla famiglia e di militanza politica, preferirei non partecipare al voto. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Ci sono interventi? Allora, chi è favorevole? Sì, che 14 tutti, perché sì, Bartoli, esatto. Allora, si va all'osservazione 53.
Sì, osservazione 53, l'osservante proprietario di un edificio classificato di valore storico testimoniale chiede che una sua porzione costruita dopo il 53 sia declassificata e sottoposta a ristrutturazione. Lo può chiedere, quindi accolta.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 16. Si passa alla...
Sì, la 54 vale quanto detto, scusate, la vuoi ritrovare, per la 31, perché sono due lotti adiacenti, non si concede il lotto libero, ma area di recupero aumentando un po' l'indice.
Chi vuole intervenire? Nessuno? Chi è favorevole? Alla 10. Chi è contrario? Tutte e sei. Sì. Allora, osservazione numero 55.
L'osservazione numero 55, l'osservante proprietario di una parte di edificio classificata di valore storico testimoniale, premesso che tale porzione risulta priva di elementi di pregio e valore da conservare, chiede che essa venga esclusa dagli immobili di valore e sia sottoposta ad intervento di ristrutturazione. È un po' simile a quella alla numero 53, quindi accolta.
Ci sono interventi? Consigliere Bartoli?
Sì, c'è una piccola differenza dall'altra. Lì si parlava di un garage, una rimessa accostata, diciamo, al corpo di fabbrica principale. Qui si parla proprio dell'intero immobile, mi sembra una differenza sostanziale, quindi il mio voto è contrario.
Grazie Bartoli. Ci sono altri interventi? Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, tutti favorevoli, contrario il Bartoli. Allora, si passa alla 56.
Allora, la 56, anche questa è divisa in quattro parti, diciamo. La prima è parzialmente accolta nel totale l'osservazione. La prima parte, diciamo, si chiede che una parte di area su cui si svolgono le attività florovivaistiche sia esclusa dall'unità minima di intervento, quindi non ha ragione di essere accolta, perché l'osservazione contrasta con i criteri seguiti dal piano nell'individuazione del perimetro dell'area di trasformazione e i suoi ruoli. La seconda parte, il perimetro, quindi c'è una richiesta di riallineare il perimetro dell'unità minima di intervento con quello della proprietà, e quindi questa è accolta. Il punto 3, il rapporto tra le superfici dell'area di pertinenza e la superficie territoriale sia ridefinito in modo da renderlo omogeneo con quello delle altre unità minime di intervento, e questo è parzialmente accolto, perché il rapporto tra la superficie dell'area di pertinenza e la superficie territoriale è stato ridefinito compatibilmente con il disegno complessivo dell'area, ovviamente. E il punto 4, si chiede l'aumento dell'indice allo 0,30, non è parzialmente accolta, perché si è aumentato l'indice secondo i calcoli del progettista, quindi nel totale parzialmente accolta.
Ci sono interventi? Votazione, chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 6. Si passa all'osservazione numero 57.
Sì, la 57, anche questa velocissima, l'osservante chiede che lo spazio d'accesso alla pertinenza sia classificato come quella dell'edificio, e quindi non ha ragione di non essere accolta.
Ci sono interventi? No. Votazione, chi è favorevole? 16. Si passa alla numero 58,
come tante altre osservazioni, alcune altre osservazioni, insomma, parzialmente accolta, perché si chiede l'incremento dell'indice allo 0,30, è stato concesso l'incremento, ma secondo i calcoli del progettista, e lo svincolo to cure dei comparti, e quindi abbiamo concesso lo svincolo del comparto, sì, ma con le prescrizioni che abbiamo poc'anzi ricordato, quindi parzialmente accolta.
Ci sono interventi? No. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 6. Si passa alla 59.
Questa velocissima, si chiede un aggiustamento di una porzione di area di 20 metri, e quindi abbiamo accolto l'osservazione.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16. Si passa alla numero 60.
La numero 60 è come tante altre che sono state presentate, sottostà a una severità idraulica molto elevata, quindi non accolta.
Ci sono interventi? Chi è favorevole? 16.
Allora, a questo punto sono terminate le osservazioni dei privati e si passa alle osservazioni degli enti, che sono state tutte accolte. Allora, la sovrintendenza, Ministero per le Attività Culturali e il Turismo, ve le leggo velocemente. L'ente, considerato che nel comune di Agliana, compreso nella scheda, sono presenti ambiti tutelati, chiede che le disposizioni in materia di tutela del paesaggio siano integrate con i riferimenti alle prescrizioni dell'elaborato 8, eccetera, e richiama il piano paesaggistico. Le disposizioni in materia di tutela dei beni archeologici siano integralmente sostituite con una specifica proposta. Si è aggiunto nelle norme tecniche d'attuazione un paragrafo denominato disposizioni in materia di tutela dei beni architettonici, che riporti specifiche indicazioni. le schede delle aree di trasformazione che riguardano ambiti tutelati siano integrate riportando gli specifici provvedimenti di tutela, prevedendo specifiche prescrizioni paesaggistiche. Osservazione o contributo accolto.
Allora, ci sono interventi? No. Favorevoli? 16.
Contributo Terna. L'ente comunica l'elenco degli elettrodotti con le specifiche distanze, prima approssimazione da osservarsi. Si prende atto del contributo che non comporta modifiche dell'adottato. Accolto.
Ci sono interventi? No. Voto favorevole? 16.
ARPAT. L'ente comunica che il numero sì, non c'è il numero qui. ARPAT. L'ente comunica che risultano recepiti integralmente suggerimenti avanzati nella precedente fase procedimentale e il rapporto ambientale appare complessivamente esaustivo. Accolto, si prende atto.
Ci sono interventi? Voto favorevole? Tutte e 16.
Provincia di Pistoia, l'ente in relazione alla variante generale del piano territoriale di coordinamento che ha individuato le aree a vocazione vivaistica chiede che siano eliminati dalle norme tecniche d'attuazione del regolamento urbanistico i divieti a nuovi impianti a vasetteria secondo quanto previsto dalla legge regionale 4112. È stata accolta con una controdeduzione da parte dell'ufficio per il quale abbiamo detto va bene, però essendo il PTC in fase di approvazione queste limitazioni le toglieremo quando sarà approvato e vedremo l'esito della votazione del piano paesaggistico.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 16.
Genio civile, che è l'ultimo contributo arrivato, che è quello sull'acqua per banalizzare, l'ente a seguito dell'esame degli elaborati della variante regolamento urbanistico chiede che aggiungere un riferimento al tema dei battenti di transito nella pertinente carta, individuare un'apposita cartografia delle aree presidiate da sistemi arginali, individuare nel piano di protezione civile le azioni di gestione e mitigazione del rischio, provvedere alla ricognizione dei tratti coperti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo, effettuare un censimento ed una cartografazione di eventuali guadi, verificare e correggere alcuni elementi dello studio di microzonazione, verificare e correggere o meglio semplificare l'abaco di fattibilità adottato, modificare ed integrare alcuni elementi delle schede di fattibilità, riformulare e semplificare le norme generali relative alla fattibilità idraulica. In merito alle indicazioni fornite dall'ente si prende atto delle modifiche che comporta. Accolto.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 16.
Regione Toscana. Il contributo si compone in 5 parti distinte. Allora, settore pianificazione del territorio. L'area ex tempesti si ritiene opportuno integrare la scheda norma con più precise indicazioni per l'inserimento dell'intervento nel contesto. L'area Torino 1, Torino 2, si chiede che la distribuzione dell'edificato consenta la conservazione di un varco ecologico e visuale in direzione est-ovest e si preveda che l'altezza dei nuovi fabbricati non sia superiore a quella degli edifici esistenti. Area Grosseto, si ritiene necessario integrare la scheda norma con indicazioni finalizzate a mitigare la presenza della zona produttiva confinante. Area Monza, si ritiene opportuno integrare la scheda norma con indicazioni per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico. Sono state tutte accolte e si prende atto del contributo e delle modifiche che comporta, quindi accolto.
Qualcuno vuole intervenire? Voto favorevole? 16.
Settore autorità di gestione. L'ente suggerisce di valutare l'opportunità di eliminare il ricorso alla procedura di piano attuativo nel caso in cui si preveda la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, valutare la prescrizione per cui su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione precaria di tipo agricolo, le disposizioni speciali vigenti in merito al vivaismo approvate da Regione Toscana. Tutte e 3 punti accolti.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 16. 1 contrario.
Settore forestazione. L'ente non riscontra particolari problematiche o necessità di segnalazione presa d'atto.
C'è qualche intervento? Voto favorevole? Tutte e 16.
Settore infrastrutture per la logistica. L'ente segnala che in base a quanto riportato nella documentazione prodotta non sussistono elementi di incoerenza, quindi si prende atto del contributo fornito dall'ente che non comporta modifiche dell'adottato. Accolto.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 16.
Ultimo contributo di Regione Toscana. Settore servizi pubblici, energia e inquinamenti. L'ente trasmette contributi e indicazioni a carattere generale necessari per garantire la piena compatibilità con la pianificazione regionale per le componenti atmosfera, energia, rumore, radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, rifiuti e risorse idriche. Accolto.
Ci sono interventi? Voto favorevole? 15. Voto contrario? Voto astenuto? Nerozzi.
Allora arriviamo all'ultimo contributo, che è il contributo interno dell'ufficio. Ve lo vado a leggere per sommi capi. L'oggetto: in relazione alle linee programmatiche di governo di cui alla delibera del Consiglio Comunale 40 del 2019, l'osservazione prevede aumentare gli indici di edificabilità delle aree di trasformazione per rendere gli interventi economicamente fattibili qualora non si riscontrino specifiche criticità. Rivedere l'estensione delle modalità di intervento con piano attuativo quando interessano aree di grandi dimensioni ed un numero elevato di proprietari. Privilegiare l'intervento di demolizione e ricostruzione per l'area ex tempesti. Prevedere incrementi una tantum nel recupero dell'esistente. Incentivare la trasformazione e la delocalizzazione delle attività produttive. Le modifiche di dettaglio sono: inserire la possibilità di realizzare opere pubbliche nelle aree agricole a trasformazione differita, inserire la possibilità di realizzare verandie, correggere il nomen delle aree edificabili nelle aree di trasformazione, allineare la fattibilità idraulica dell'area ex tempesti alla legge regionale 41 del 18, utilizzare la cartografia aggiornata dell'ufficio, ricondurre la competenza dell'approvazione al Consiglio Comunale. Scusatemi. Rettificare una piccola porzione dell'area strada di Via della Repubblica, modificare e semplificare i limiti ai manufatti agricoli introdotti, correggere la definizione di manutenzione straordinaria, sostituire la parola abitabile con la parola agibile, eliminare alcuni refusi esistenti nel testo delle norme tecniche di attuazione. Diciamo, questo è un contributo che deriva un po' dalla linea di governo dell'amministrazione e un po' da modifiche di dettaglio, appunto, che l'ufficio su Asponte ha deciso di inserire in questo contributo per andare a correggere alcune cose. Il parere del progettista. In merito alle osservazioni e valutazioni fornite dall'ente, da 1.1, cioè dell'aumento degli indici, fino a 1.4, cioè prevedere incrementi una tantum nel recupero dell'esistente, gli elaborati del regolamento urbanistico saranno modificati in modo conforme alla proposta. 1.5, cioè incentivare la trasformazione e la delocalizzazione, il regolamento urbanistico, dando attuazione agli indirizzi e alle strategie del piano strutturale, si muove già in questa direzione e la variante conferma gli obiettivi di riqualificazione urbanistica connessi ai temi della separazione dalla residenza e alla rilocalizzazione delle aree produttive esistenti all'interno dei tessuti urbani. Si vedono ad esempio le previsioni per i poli di Carabattolo e Settola o nello specifico le schede ex tempesti, Salcetana e gli altri progetti per le aree di recupero. In tal senso, gli elaborati del regolamento urbanistico risultano coerenti e conformi alla proposta. Da 2.1, cioè da inserire la possibilità di realizzare opere pubbliche nelle aree agricole a trasformazione differita, a 2.11, che è la fine, gli elaborati del regolamento urbanistico saranno modificati in modo conforme alla proposta. il progettista dà parere positivo e quindi la proposta dell'amministrazione è quella di accogliere il contributo.
Ci sono interventi? Consigliere Guercini, a lei.
Grazie Presidente, sì, mi ero riservato di intervenire solo su questa osservazione, nello specifico perché questa racchiude tutto l'indirizzo politico dell'amministrazione sulla tematica dell'urbanistica, e dato che bene o male questa osservazione qui è la guida, o penso sia stata la guida affinché la Giunta decidesse se accogliere, parzialmente accogliere o rifiutare le osservazioni, credo che il momento giusto per spiegare i motivi dei voti contrari o favorevoli o parziali del nostro gruppo fosse questo. Il tema delicato del programma del centrodestra che ha vinto le ultime elezioni, che viene riportato in questa osservazione qui, è l'aumento dell'indice, un indice che già prevedeva da chi dalla passata amministrazione aveva proposto di continuare a edificare sul territorio, che in qualche maniera può essere visto un po' contrario sui principi che in qualche maniera si sta cercando di ottenere e lottare a livello comunitario. C'è l'impegno da parte di tutti gli stati di arrivare entro il 2050 al consumo zero di suolo. Questo non significa che non dobbiamo più costruire, ma è il cosiddetto gioco a somma zero: se costruisci devi recuperare da qualche altra parte, perché l'Italia è un paese, diciamo un po', è un fenomeno che è un po' a livello europeo, ma l'Italia è un paese che dall'edilizia purtroppo è stato distrutto a causa anche di edificazioni fuori legge, abusive, che portano anche a quel dissesto idrologico del nostro territorio, che è ben visibile a tutti noi anche in questi ultimi giorni. Non lo dico io, ma lo dice un rapporto dell'ISPRA del 2019 che elenca la situazione italiana come molto delicata e drammatica. Contrario all'aumento dell'indice per un semplice motivo, perché è vero che il sindaco afferma che sì, si dà la possibilità di aumentare l'indice dallo 0,15 allo 0,25, ma in realtà se ne è concesso molto meno. È vero che se ne è concesso molto meno, ma si dava la possibilità di poterlo fare, e quindi già questo è un segnale politico che va controcorrente su questo tema. E sull'altra questione del fatto che sì, è vero, sono state ridotte le aree di trasformazione, ma bisogna tenere conto di quando fu fatto il precedente piano e ad oggi. Non è purtroppo la politica che è intervenuta nel senso politica dei consigli comunali dei vari comuni nella Regione Toscana, ma è intervenuta la Regione Toscana col PGRA impedendo l'edificazione sul nostro territorio per la stragrande parte del nostro territorio, nel nostro comune, per cui questa riduzione notevole di metratura di edificare, diciamo, una nuova edilizia non è una scelta politica di questa amministrazione qua, ma in qualche maniera una scelta imposta che chiunque avesse vinto l'ultima elezione l'avrebbe fatta. Perché siamo contrari all'aumento dell'indice? Banalmente perché il nostro comune è uno dei più densamente abitati della Regione Toscana, banalmente perché il territorio all'interno del nostro comune si riduce sempre di più, e fondamentalmente il tema anche delle premiumizzazioni del suolo, dato che siamo vicino a un'area produttiva come quella vivaistica che tende a premiumizzare il suolo, costruendo ancora di più sul nostro territorio, fa sì che questo problema sicuramente si aggravi maggiormente. Banalmente verrà anche costruita la terza corsia prima o poi, fa sì che il territorio si riduca sempre di più. Questo diciamo che noi non chiedevamo in questa variante di avere già il consumo zero di suolo, sappiamo che probabilmente è una questione utopistica, ma già un consumo basso, e poteva essere il punto di incontro quello che era stato proposto fin dall'inizio, poteva vederci favorevoli, no, certo un segnale di aumento. Per quanto riguarda l'ultimo tema, e chiudo l'intervento, è il fatto che si è voluto giustificare questo aumento dell'indice solo esclusivamente in termini economici. Mi dispiace, ma qui si sta progettando il nostro territorio, non esiste solo gli interessi di aziende né privati, qui si sta progettando l'intero territorio della nostra collettività, per cui esistono secondo me dei principi che vanno oltre a quello economico. Questo non vuol vuol dire che dobbiamo lavorare contro le aziende. Noi siamo stati favorevoli, per esempio, alla costruzione, se verrà costruito, ma almeno dare la possibilità all'azienda che ha richiesto la costruzione di un magazzino verticale, perché questo sicuramente va anche contro i nostri principi di ridurre il consumo del territorio, perché viene costruito un magazzino in altezza. È un magazzino che permette sicuramente all'azienda di essere più efficiente, più competitiva nel mercato, perché rispetta gli standard delle altre aziende che a livello mondiale o europeo li fanno competizione, e fa sì che bisogna sì stare attenti alle nostre poche mai rimaste imprese, ma questo non deve in qualche maniera scavalcare gli interessi pubblici del nostro territorio, perché ora l'edilizia non è solo nuova costruzione. È vero che non era ora il tempo di discuterne, discuto probabilmente nel prossimo bilancio, spero che verrà fatto, e quando verrà fatto il nuovo piano strutturale bisogna prevedere dei forti incentivi, come ci sono a livello nazionale, per la rigenerazione urbana, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, affinché questo possa essere recuperato con termini di standard anche di sicurezza maggiori, banalmente alzare il battente idraulico dove è richiesto, e rende sicuramente gli edifici con un elevato risparmio energetico. Quindi non è che siamo quella sinistra che dice no, non dovete più costruire, no contro le imprese, no to cure, no a un territorio che ormai è stato costruito fin troppo in Italia, ovunque, perché non è un problema solo di Aiana, si è costruito fin troppo. Abbiamo tante situazioni abitative di edifici residenziali, commerciali e produttivi sfitti o ancora da finire, da costruire, che sono anche in qualche maniera qualcosa di a livello di territorio un po' di degrado. Ci sono tante aree che non sono state completate, e fondamentalmente è vero che si dice no, è meglio che sia costruito rispetto a un campo incolto, ma io preferisco che ci sia un campo incolto che un'abitazione, un'attività produttiva costruita a metà, perché la devo costruire in fretta e furia, poi in realtà le aziende falliscono perché il mercato ad oggi non richiede più quei tipi di investimento, e rimane quella situazione lì che sarà difficilmente recuperabile, come l'area ex Tempesti. Per cui ci dispiace, ma lo sapevamo già perché era qualcosa di preannunciato, ci siamo anche abbiamo dibattuto anche su questo in campagna elettorale, è stato giustamente da parte di chi ora amministra, ha portato avanti in coerenza il loro programma amministrativo. Per questo il nostro voto su questa osservazione qui sarà contrario. Abbiamo giustificato un po' tutti i voti di tutte le osservazioni, ma bene o male di tutta la variante il nostro voto è negativo. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Altri interventi? Consigliere?
Sì, come diciamo preannunciato, diciamo anche in realtà ampiamente trattato nell'intervento iniziale, torno sull'osservazione interna intanto per la ragione appunto tecnica. Cioè, questa è l'osservazione su cui si basa poi il principio diciamo di aumento dell'indice, diciamo al di là della quantità di aumento è poi lo strumento diciamo con cui si motiva nelle altre osservazioni l'aumento. A noi, come ho detto, non pare diciamo forse il percorso più lineare, immaginavamo che fosse però per l'amministrazione il percorso più lineare, quindi continuiamo a porre la domanda su questo. Il sindaco in interrogazione mi ha risposto solo parzialmente, cioè dicendomi che i pareri possano essere chiesti, pareri dal punto di vista legale, cioè se era motivato questo tipo di percorso possano essere chiesti in qualunque momento dall'amministrazione, e questo nel merito diciamo del parere legale non c'è dubbio, però ci chiediamo perché è stato chiesto soltanto dopo un accesso agli atti specifico che richiedeva un tema specifico e soprattutto nuovamente 4 mesi dopo l'osservazione interna. Quindi non è tanto questione di dubitare del merito tecnico, della buona operatività diciamo dell'ufficio, ma di capire perché se emergono dei dubbi e si chiede un parere legale si spendono 3.000 euro perché ci sono dei dubbi, per forza di cose questi dubbi emergono quasi 4 mesi dopo la presentazione dell'osservazione. Quindi mi sembra quantomeno un pochino tardivo e anche delicato, perché poi come dicevo il parere potrebbe benissimo dare di fatto un altro
altro risultato, e se avesse sollevato, diciamo, delle, dei problemi procedurali, questi problemi procedurali si sarebbero posti a ridosso di scadenze importanti. E poi ovviamente questo nel merito, ci sarà, come dire, anche in occasione della dichiarazione di voto, la questione, diciamo, del, dell'aumento dell'indice in un territorio altamente edificato non è a nostro parere motivabile, perché già come dire, la variante adottata inseriva un aumento dell'indice, quindi teneva in considerazione, diciamo, delle opportunità economiche dei privati, però fare le valutazioni sulla base delle opportunità economiche dei privati in sede di programmazione del territorio non ci sembra proprio il caso. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io condivido le osservazioni fatte dal consigliere Guercini, diciamo, perché il nostro comune ha un piccolo territorio densamente popolato, è uno dei secondi, mi sembra, in provincia più densamente popolato, a livello regionale anche lì nei primi posti, anche a livello italiano, non so se si trova al 200° posto, ora non vorrei sbagliare statisticamente, in cui appunto il patrimonio del verde diventa un valore molto importante. E queste criticità poi si accentuano sul nostro territorio anche per le attività che si svolgono in questo territorio. Il vivaismo. Il vivaismo, diciamo, produce, ha prodotto e continua a produrre un inquinamento del territorio, incide sulla morfologia del terreno, sul bacino imbrifero e quindi anche sulle acque. E allo stesso tempo c'è da valutare una criticità molto importante, che secondo me fino ad ora non è stata considerata, è la vasetteria del vivaismo, perché nella vasetteria si assiste a una disaffettazione del territorio, perché vasetteria vuol dire impedire al territorio di rimanere fertile, di rimanere produttivo come risorsa, e quindi, e questa c'è stata un'accentuazione nel passato ed attuale, quindi secondo me bisogna mettere proprio un segnale politico di freno, di dire no, a questo punto tuteliamo il verde, tuteliamo l'ambiente. Il mio voto quindi è contrario.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Bartoli.
Grazie Presidente. Ricordo che nella precedente legislatura sono stato presente praticamente a tutti i consigli comunali. Ho solo disertato qualche parte di voto dove si votava qualcosa che non ritenevamo logico votare. In quel tempo lì si parlava di lobby del cemento, di poteri forti, e noi non abbiamo votato la variante del regolamento urbanistico perché si parlava in quei termini lì. La segnalazione fu inviata al prefetto. Riteniamo, almeno dai giornali non si legge di lobby del cemento, però posso dire che si parla di cementificazione, gli indici sono aumentati e credo che il mercato immobiliare di Agliana sia ormai saturo in tutti i sensi, perché ci sono interi blocchi di appartamenti fermi. Vuoi perché i prezzi su Agliana sono particolarmente elevati, vuoi perché Agliana ha perso quell'appetibilità che era sua di qualche anno fa, quindi magari c'è bisogno di altro tipo di costruzioni. Fatto sta che noi tanti aspetti di questa variante, così come tanti aspetti delle osservazioni, non le condividiamo e non le abbiamo votate, così come non condividiamo le osservazioni fatte dall'amministrazione. Anzi, vi invito a rivedere magari la delibera, perché c'è esempio il punto 41 che non è congruo con quello che c'è scritto sopra. Non a caso sono andato in confusione. Detto questo, il nostro voto è contrario. Grazie.
Consigliere Bartoli, altri interventi? No. Si va a votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Sì, 10. Contrari, 6.
l'ultimo atto.
Allora mi avvio alla conclusione. In generale, se si osservano le norme modificate, in esito alle controdeduzioni accolte, si può notare come l'apparato normativo sia sostanzialmente rimasto immutato, eccezione fatta per le norme generali sulla fattibilità idraulica, che tuttavia hanno subito una riorganizzazione piuttosto che una loro riscrittura, oppure le tabelle di talune aree di trasformazione che hanno visto riconoscere l'incremento di edificabilità richiesto e auspicato dalla nuova amministrazione. L'ufficio regionale del Genio Civile ci ha comunicato l'adeguatezza delle indagini geologiche depositate per la variante, grazie anche alle integrazioni prodotte dal tecnico incaricato, dottor Enrico Neroni. Lo strumento è stato sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica, secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia, alla luce degli elaborati redatti dall'architetto Massetani. Per le modifiche e integrazioni dovute in relazione alle osservazioni accolte, il progettista Goffredo Serrini, architetto Serrini, ha prodotto gli elaborati integrativi e sostitutivi ai fini dell'approvazione. Il garante dell'informazione e della partecipazione ha redatto il rapporto in tema ed il responsabile del procedimento ha compiuto le valutazioni e redatto la propria relazione secondo legge. Sono stati informati i proprietari delle aree soggette a vincolo espropriativo ed essi non hanno prodotto osservazioni al procedimento avviato o alla variante. Si mette ai voti quindi di approvare la variante tematica di adeguamento al regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/2014, come composto dagli elaborati descritti nella proposta dell'ufficio. Dare mandato all'ufficio di modificare gli elaborati in esito alle osservazioni controdedotte diversamente da quanto esposto, in particolare le osservazioni 31, 41 e 54. Trasmettere gli atti della variante a regolamento urbanistico approvato alla giunta regionale e alla giunta provinciale. Pubblicare l'avviso di approvazione della variante sul BURT, dare atto che le pertinenti previsioni del regolamento urbanistico comportano l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate nelle norme tecniche di attuazione, impegnare l'amministrazione ad aggiornare il piano di protezione civile tenendo conto delle previsioni urbanistiche approvate.
Allora, ci sono interventi? Si comincia a fare dichiarazione di voto? Consigliere Guercini, a lei.
Grazie Presidente. Sì, il tema politico l'ho approfondito nell'osservazione, quella interna del Comune di Agliana, per cui non sto a ripetermi. Giustificando il nostro voto contrario, è ovvio che in questa variante ci siano dei fattori positivi per cui abbiamo votato favorevole alle alcune osservazioni dove c'erano dei meri errori di fatto, per cui abbiamo, con queste osservazioni qui si sono fatte alcune correzioni che mi sembravano più logiche che altro, di politico c'era poco. Abbiamo in qualche maniera siamo favorevoli a tutte quelle osservazioni che vedono in qualche maniera il favorire, no, il riutilizzo e il recupero di edifici esistenti, e le abbiamo votate tutte, anche se alcune prevedevano, perché poi per legge si può, un ampliamento della costruzione dell'esistente. Abbiamo votato anche le osservazioni, quelle che in qualche maniera andavano incontro a alcune richieste delle aziende presenti sul territorio, le abbiamo praticamente votate tutte perché crediamo che quelle osservazioni lì siano logiche e richiedono all'amministrazione di venire incontro alle attività economiche del nostro territorio, e credo che questo sia il compito anche di un'amministrazione far questo. È ovvio che però il tema principale è il tema politico, è il tema che si permette di costruire di più, e come ho spiegato in precedenza, questo fa sì che il nostro voto globale e il fatto che tutte le osservazioni con l'aumento dell'indice sono state bocciate, globalmente dobbiamo dare un voto negativo a tutta la variante proposta da questa amministrazione. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, a lei la dichiarazione di voto.
Come già detto precedentemente, non condividiamo questa linea di aumentare gli indici non avendo necessità di costruire, di dare un tetto agli aglianesi. La vedo più come una manovra politica per fare un po' di cassa in termini di oneri di urbanizzazione. Non condividiamo questa linea e il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi, a lei.
Presidente, io colgo l'occasione per ringraziare il lavoro fatto, insomma le osservazioni dei cittadini sono pervenute, sono state esaminate, l'ufficio tecnico ha prodotto tutte quelle competenze tecniche che erano necessarie per dare le valutazioni, le commissioni, insomma il percorso diciamo è stato buono, è stato sicuramente si è considerato un po' tutti gli aspetti. Detto ciò però rimane la mia posizione che avevo esposto prima di contrarietà diciamo all'impostazione politica, anche se come citato dal sindaco, riportato dal dirigente responsabile dell'ufficio tecnico, incide poco, ma anche il poco dà un segnale che non si può accettare. E poi quel poco va visto, ripeto, in una dimensione di caratteristiche e di criticità sul territorio che secondo me non sono neanche poco, perché sono le piccole sommatorie che fanno poi i volumi. Quindi ribadisco il contrario.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Vannuccini, a lei.
Sì, per forza di cose mi ripeto, noi siamo contrari per due ordini di ragioni. La prima che è quella in termini procedurali, e appunto ritorno, perché su questo diciamo arrivano risposte soltanto parziali rispetto all'autonomia di poter chiedere pareri. Mi sembra diciamo che in questa occasione si siano accumulati i primi diciamo 3.000 euro di sprechi di questa amministrazione, che tanto diciamo ha attaccato sul tema dell'uso degli uffici legali in termini di spese, e quindi diciamo mettiamo nel cassetto degli sprechi, perché questo lo è a tutti gli effetti, perché a 4 mesi di distanza il motivo di un parere legale non esiste, se si ritiene la procedura sia fatta bene oppure evidentemente qualche dubbio c'è. E poi ovviamente la cosa più importante nel merito è il tema degli aumento degli indici, su cui noi siamo totalmente contrari, perché crediamo che già in questa variante, visto che era previsto aumento degli indici, in sede di osservazione si potesse cominciare a invertire la rotta, ma non si è fatto. Ovviamente il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Vannuccini. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, fondamentalmente io vorrei dire che il centrodestra ha vinto grazie a un programma. Questo programma prevedeva alcuni punti, quindi è giusto che noi maggioranza determinati punti si portino avanti, visto che si è vinto con tale programma, con tali promesse. Attraverso questa variante si portano avanti, sono delle promesse che abbiamo fatto e sono state portate nero su bianco in tale documento. È giusto però che l'opposizione faccia l'opposizione e che quindi non accetti tale cosa. Con tale programma si è vinto e quindi si va avanti così. Per quanto riguarda il discorso di analizzare nello specifico punto per punto, osservazione per osservazione, ritengo strano che alcune osservazioni siano state bocciate dall'opposizione e altre invece sono state accolte, quindi si sono dichiarate favorevoli, in quanto ci sono dei punti in cui alcune sono veramente uguali, però per carità. La numero 46 è stata accolta, la numero 37, per fare un esempio, non è stata accolta, però vabbè, questo diciamo mi fa un attimo riflettere. Poi niente, fondamentalmente questo è quello che volevo dire. Per quanto riguarda il mio giudizio, ovviamente è favorevole, quindi mi allineo a quello che si è detto tutta la serata. E niente, favorevole.
Grazie consigliere Biagioni. Consigliere Baroncelli, a lei la
parola. Sì, grazie presidente. Ovviamente mi allineo a quanto detto la consigliera Biagioni e lo ha confermato anche il consigliere Guercini. È ovvio che abbiamo dato l'impronta politica che avevamo sul programma. In questo caso possiamo dire, visto che ci hanno votato, evidentemente gli aglianesi in questo si ritrovavano. C'è anche da dire un'altra cosa, non solo Agliana ovviamente, però visto che parliamo solo stasera di Agliana, siamo tutti figli di Greta Thunberg, però tutti hanno chiesto di costruire di più, tutti i cretini di destra e di sinistra, però tutti hanno voluto costruire di più, cuore a sinistra, portafoglio a destra, ma è giusto così, cioè, sono d'accordo con loro, però è facile parlare di ambiente quando, però quelli che ne parlavano prima si sono ritrovati a fare l'osservazione e hanno chiesto di costruire di più, non gli andava più bene. Vabbè, sulle cose tecniche ha spiegato tutto bene il sindaco, quindi non credo che ci sia da aggiungere altro, l'avete analizzato anche voi, che c'è meno che c'è un consumo di suolo leggermente superiore, ma niente di importante. Però è anche vero che se non si metteva mano a questa attuazione del piano urbanistico, non stava partendo più niente a Agliana, perché tutti qui con chi ha inventato i comparti, vorrei parlarci un attimo, perché ho da capire cosa aveva in mente, che paesaggio voleva creare. Sicuramente lasciarlo uguale, perché nessuno è mai partito, quindi aveva risolto il problema. Una sola osservazione, ovviamente, consigliere Vannuccini, bisogna che me la conceda, perché me l'ha alzata a metà, al centro dell'area, me l'ha messa in mezza rovesciata. Io non voglio entrare nella parte tecnica, perché giustamente se vuole gliela può spiegare il sindaco, che è più ferrato sulla cosa. Però se mi viene a fare un attacco a questa amministrazione sui primi 3.000 euro sprecati, io sono d'accordo, ha ragione, l'ho detto anch'io, certo che ha ragione, però io dicevo, volevo arrivare a un'altra cosa. Se questi pareri li aveste chiesti voi prima alle persone un po' più capaci, forse si sarebbe risparmiato tanti più soldi nelle varie cause, che si sono perse tutte, le sappiamo, bastava magari chiederle alle persone meglio prima, però non sono stati chiesti. Noi l'abbiamo chiesto tardi forse, però pare che se avesse comunque ragione, meglio. Comunque, a parte questa piccola, era tanto per finire, secondo questa variante rispetto al nostro programma, quindi siamo favorevoli, grazie.
Grazie Baroncelli, passo la parola al consigliere Billi.
Sì, io sono concorde con tutto quello che è stato detto dai miei colleghi della maggioranza. Vorrei aggiungere alcune osservazioni su alcune dichiarazioni fatte dall'opposizione. Qualcuno ha detto, mi pare Nerozzi o Bartoli, non ricordo bene, che i prezzi degli immobili a Dagliana sono particolarmente alti. Io credo che con questa iniziativa magari si possono anche abbassare questi prezzi, se si rende più agibile la possibilità di costruire e meno costoso. Poi nel merito si sta parlando di cementificazione. Mi pare che insomma gli aumenti di volumi previsti siano talmente limitati che proprio non incidono in nessun modo per quanto riguarda proprio l'urbanistica generale del comune. Quindi detto questo, io tutto quello che è stato detto prima di me dai miei colleghi della maggioranza la condivido, volevo aggiungere questa semplice osservazione e chiaramente noi della Lega siamo favorevoli.
Allora si chiude la discussione, si va alla votazione. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 6. Allora, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 6. Allora, si chiude il Consiglio Comunale alle 22:46. Grazie.